Allora, innanzitutto presentiamo i giurati, e loro sono gli architetti che formano il gruppo Tari, che è un gruppo che ha avuto già molti riconoscimenti internazionali e nazionali ed è conosciuto, diciamo, nella geografia degli architetti di nuova generazione. Hanno vinto tra l'altro il premio MIB e noi siamo entrati in contatto con loro perché hanno realizzato questa occasione pregevole, questa mostra, che probabilmente alcuni di voi hanno visto e partecipato nei locali della facoltà sotto, ed è stata un'occasione bella, particolare, in cui, diciamo, generazioni non così lontane sono entrate in contatto. Il gruppo Tari è formato da Marco Tanzilli, architetto Marco Tanzilli, e Claudia Ricciardi. Qui. Claudia è anche dottoranda del corso di dottorato di architettura e progetto, ha partecipato alle attività del dottorato del primo anno e tra queste c'era anche il mio seminario, è venuta a fare una lezione molto apprezzata al laboratorio al corso di laboratorio per chi l'ha fatto all'interno, diciamo, del mondo scacchiera, per chi capisce un po' che cosa è avvenuto. Entrambe le occasioni sono state molto apprezzate da noi e quindi abbiamo pensato insieme di invitarli per avere, diciamo, un momento di, diciamo, molto molto un momento di ulteriore confronto delle idee, sostanzialmente. Gli altri membri della giuria, oltre a me stesso, sono Serena Marinelli, Gaetano De Francesco e Andrea Ariano, tutti architetti, in vario modo coinvolti nel dottorato di ricerca. Gaetano ha un assegno di ricerca perché ha finito il dottorato da diversi anni, da 3 o 4 anni grosso modo, e quindi è ritornato a occuparsi anche di tutta questa situazione. Allora, questo corso è un corso facoltativo che appartiene al gruppo dell'ICA 14, della progettualità, e ha sempre conservato il nome storico di progettazione architettonica assistita, che era un nome che fu dato negli anni 70 quando c'erano ancora le schede. Io non l'ho mai voluto, diciamo, sono sempre rimasto in qualche maniera affezionato a questo vecchio corso, diciamo che noi lo chiamiamo IPCAD, Information Technology Computer Aided Design. Il corso, in due parole, è diviso in 8 cicli, ognuno di questi cicli affronta un argomento che appartiene al mondo dell'informatica in rapporto al mondo dell'architettura. Questo si svolge in cicli successivi con fatti teorici e fatti applicativi di diversa intensità, e però sono tutti legati da un tema di corso. Questo tema di corso da un paio d'anni è legato al tema di cattedra. Noi abbiamo fatto nel passato Urban Green Line, Tevere Cavo, e adesso facciamo al nostro territorio. Cioè facciamo uno studio sulla zona periferica di Roma, nella zona est, in cui pensiamo che si debba innestarsi una infrastruttura di nuova generazione per rilanciare il territorio. Questa infrastruttura può anche essere soggetta, come vedrete, a una serie di pensieri e a una serie di idee che riguardano anche il mondo dell'informatica, perché non si tratta più di infrastrutture ovviamente di vecchia generazione, ma di nuova generazione, che innestano tutta un'altra serie di concetti. I lavori che vedrete sono 4, quindi noi diamo circa 12, 13, 14 minuti per la illustrazione del lavoro e poi quello che ci serve a noi per la discussione. Quindi, grosso modo, entro la mezz'ora l'una, diciamo, credo che sia un tempo sicuramente sufficiente, e quindi 9:30 per 4, insomma, anche se sfogliamo attorno a mezzogiorno, un po' dopo mezzogiorno, vediamo, diciamo, più o meno è questo il tempo in cui li catturiamo. Abbiamo deciso di seguire questa quest'ordine, se, per una ragione come dire, formale, noi non abbiamo mostrato il link a questi lavori, ma tutti i lavori sono già online e alla fine della giuria il link sarà, diciamo, pubblico. Ma fagli vedere il link, come al solito mio ho messo un link nascosto ed è dentro il logo nella ciliegia di sinistra, quindi no? Da lì si accede a questa pagina, che è una pagina importante perché da lì c'è il link ai lavori individuali, quindi diciamo, noi abbiamo questa, diciamo, questa prassi da sempre di rendere tutto pubblico, considerando che diciamo, si guadagna attraverso la qualità del lavoro. E quindi diciamo, è già tutto, si può accedere, il link del mio sito comunque è questo qua in basso, loro lo sanno, insomma. La ragione appunto di creare un minimo di suspense, perché comunque sono anche quattro gruppi che stanno lavorando, eccetera. Ogni gruppo presenta all'interno di una medesima struttura, se mi vedete il microfono è importante, ogni gruppo lavora all'interno di una medesima struttura, sono tre parti. La prima parte noi la chiamiamo l'individuazione della crisi. Ogni gruppo individua una crisi, se possibile abbastanza specifica, di questo territorio, e in realtà ci siamo riusciti. Individuare la crisi secondo noi è un fatto decisivo per tutta l'operazione, perché muove tutta l'operazione in un ciclo di necessità e non in un ciclo di tipo ludico o edonistico, ecco. Invece lo muove in un ciclo di necessità. La seconda parte rappresenta una ricerca all'interno di quello che è il panorama architettonico e tecnologico e informatico in qualche maniera offre rispetto a quella crisi, un po' un piccolo stato dell'arte che però segue, diciamo, questi tre ambiti. Quindi in alcuni casi sono innovazioni tecnologiche molto significative, in altri casi sono un ragionamento artistico o anche letterario, filosofico di questo tipo, molto spesso è una combinazione di tutti e tre. La terza parte riguarda un concept design, lo chiamerei un concept design, che però è un concept design che in qualche maniera individua un'area di applicazione, individua delle modalità di intervento e contribuisce al grande disegno di cosa sarà questa anno online. Siccome noi lavoriamo su questo tipo di tematiche per circa 3-4 anni, e a vari livelli, perché lavorano a livello di laboratorio 4, a livello di questo corso, a livello di tesi di laurea, che è il momento più importante, e in alcuni casi a livello di dottorato, noi in genere dopo 3 o 4 anni siamo andati a creare, diciamo, dei libri simili a quello di Pietro Calo che vi abbiamo mandato per darvi un po' l'idea. Quindi questo è, diciamo, la struttura. Io inviterei il primo gruppo, che è il gruppo composto da Silvia Lopasso e Leonardo Bordoni, che hanno il titolo Co-Online sul flusso urbano del sistema biologico e informatico. Loro decideranno come diciamo, articolare la loro presentazione. Per alcuni di loro è la prima presentazione veramente pubblica, e per alcuni no, ma comunque per alcuni è una delle prime occasioni in cui hanno questo tipo di, diciamo, di rapporto. Se abbiamo necessità vi faremo degli interventi o delle piccole osservazioni durante, e se no parlate vicino al microfono, così abbiamo un audio buono per tutti. Questo credo che sia pronto? Purtroppo sono in esame, Paola, se mi può dire molto rapidamente.
Gesù.
Sì, sì.
Ok.
Aglio. Io avevo il sentimento, però io avevo controllato nelle carte, mi sembrava, io ho controllato delle carte per la verità. No, c'è qualcuno mi ha soltanto contattato, perché mi metto in contatto con me. Io la commissione l'ho desunta da delle carte, da dei documenti, da dei decreti, però se lei mi può fare un'ulteriore verifica, la domanda di email, va bene? Sì. O anche per messaggino, No, tutte e due che cosa intendi dire, Paola? Tutte e due che intendi dire? Anzi sì, certo. Grazie Paola. Niente. Non è colpa un po' di tutti, intendiamo. Una specie di girone. Ok, allora prego.
Allora, la crisi che abbiamo individuato è una crisi che può essere riscontrata sia sulla grande scala e poi sulla scala più nel dettaglio, che è quella che ci interessa. Sulla grande scala la crisi è ovviamente il riscaldamento globale, che appunto ha causato l'innalzamento delle temperature in tutto il globo e quindi dei cambiamenti climatici molto grandi, sostanziali, che ci portano ad avere delle situazioni in cui ci sono delle forti concentrazioni di pioggia in determinate zone e poi, in periodi diversi, invece delle grandi siccità. Qui okay, abbiamo fatto una piccola ricerca che appunto l'aumento della temperatura nel corso dei secoli, diciamo, lo sciogliersi della calotta polare, questa è la situazione nel 1979, questa in arancione era la situazione nel 79 e quella invece in bianco è quella del 2000. Questa poi è una GIF che ci mostra quale sarà il cambiamento del territorio del nostro pianeta nei prossimi 200 anni, con l'innalzamento delle acque e la perdita di numerose parti del pianeta. E poi appunto entriamo nella scala che è quella più nel dettaglio, nella zona che ci interessa, che è appunto quella di Dorsa Pianza. Abbiamo trovato un sito nel quale è possibile controllare le precipitazioni in tempo reale. Questo è un dato relativo al 21 ottobre del 2018, che ci mostra che effettivamente nella zona da noi analizzata le precipitazioni sono molto più elevate rispetto che in tutto il resto di Roma, possiamo dire. E questo quindi causa, come possiamo vedere, degli allagamenti. Questa è la fine di via Dorsa Pianza, che è il tratto della lost line che noi abbiamo scelto per la nostra infrastruttura. E quindi appunto esiste effettivamente un problema di allagamento, di sovrabbondanza delle acque che nella nostra ottica possono essere in qualche modo conservate per poter essere poi riutilizzate in modo da poter appunto mantenere delle aree verdi e poi anche per altri usi, ecco. Le possibilità appunto che abbiamo trovato sono queste.
Sì, abbiamo fatto una ricerca su come le città che sono più esposte a questo problema dell'urban flooding rispetto a Roma hanno gestito questo fenomeno e quindi abbiamo trovato diverse soluzioni nel campo dei parchi e degli spazi verdi, come possiamo vedere a Copenaghen, nel campo delle attrezzature per il tempo libero, quindi a Rotterdam un campo da basket è in realtà una piazza d'acqua che quindi si riempie in caso di precipitazione. Sempre a Copenaghen, anche qui un campo da hockey che è adibito proprio a questo scopo, e anche nel caso dei percorsi a Boston attraverso le dune, per esempio, a Bruxelles con una vera e propria infrastruttura tranviaria che scorre sull'acqua, e poi New Orleans e Filadelfia, perché molto soggette a acquazzoni e tempeste, attraverso dei sistemi integrati nelle infrastrutture, quindi appunto rain garden e sistemi che raccolgono l'acqua e la distribuiscono agli alberi, e anche a Victoria in Canada.
Dire che quando si fa un'infrastruttura di oggi si lascia questo, non sapevo, diciamo, quindi nel mezzo di un video, no? C'è già questo livello di qualità, in realtà sono molti altri.
Come l'information technology può unirsi a questa necessità? La nostra ricerca è focalizzata su questi soil sensor. Sono dei sensori che analizzano il grado di idratazione, di luce e di temperatura del terreno. Questo sensore fa parte di può far parte di una rete che si chiama Pro Observatory, che è un progetto europeo che si propone di raccogliere e analizzare i dati rilevati da questi sensori. L'obiettivo di questo progetto è di poter mappare l'idratazione, appunto la luce e la temperatura di un terreno, per avere questa possibilità attraverso il sito. In realtà è possibile da questa barra verificare in ogni data il grado di idratazione, luce e temperatura, per avere poi quello che probabilmente sarà disponibile nel corso del 2019, cioè una banca dati che ci dica quando è necessario aumentare l'idratazione del terreno, quindi irrigando, e quando invece il terreno necessiterà di maggior drenaggio. I dati sono aggiornati a gennaio, perché in realtà il progetto è di 3 mesi fa, ma comunque modificando sulla data possiamo vedere le rilevazioni del sensore e anche selezionare il singolo sensore all'interno dell'area di intervento. Un'altra parte che avevamo individuato sempre per l'information technology è lo smart light. Ci siamo ispirati allo studio Rose Garden, che ha messo a punto un'infrastruttura sia carrabile sia pedonale attraverso una speciale vernice che di giorno assorbe la luce solare e di notte si illumina.
La seconda parte invece appunto è quella relativa all'area di intervento. Abbiamo scelto un tratto delle 16, che è una parte di via Casilina, cioè il punto in cui si vanno a congiungere via Casilina.
Sì.
Qua.
Sì.
Così
sì. Sì, sì.
All'osso, sì.
Dovrebbe.
Vuole caricare.
Sì.
È questa.
Ecco, noi siamo sempre una cosa due secondi. Noi lavoriamo sempre in questa maniera. Noi creiamo una mercatura del territorio di aree disponibili. Queste aree disponibili sono soggette a possibili interventi di tipo architettonico urbano, che sono coordinati con gli studenti e anche con dei possibili enti di quadri, sono associazioni, eccetera. Questa operazione avviene a livello del laboratorio e in parte della tesi, e in parte delle tesi che spesso scoprono un'ulteriore area, magari più complessa. Assieme a questo c'è anche il bisogno infrastrutturale, che vedete questo è il circuito della nostra area, per facilitare il lavoro di loro agli altri e l'utilità di farli, perché ovviamente ci sono delle situazioni diverse da una strada all'altra, una all'altra, quindi alcuni sono caricati in una parte, sono caricati in un'altra. Ci vedremo un attimo.
Noi siamo su questa sezione più viola scuro, diciamo.
Quella che ha questo tipo di problematiche che è il tempo di misurare.
Sì, esatto. Allora, qua abbiamo la fermata Alessandrino della metro C e poi c'è tutta questa parte di via Casilina che presenta un tratto di tram che è stato dismesso. Infatti è presente anche un progetto che è questo, che appunto prevedeva l'ampliamento di questa fermata di questa linea di tram fino appunto a
Tor Vergata.
Ok, e appunto noi andiamo ad intervenire in questa. Ah, sì. Appunto questa è la situazione ad oggi, abbiamo questo tratto di tram dismesso, la strada, e invece quella sotto è via Tor Tre Teste che è.
Dopo, sì, è quel tratto da Alessandrino a Giardinetti.
Non c'è più la ferrovia dei Castelli, quella che arrivava,
No, c'è lì.
La zona che collega i Castelli alla
Cioè, da quello che abbiamo capito noi, il tram arriva fino qua, Alessandrino, fermata
sì,
Alessandrino,
no,
e poi si prende la metropolitana. Da lì in poi.
Poi è dismesso.
Adesso c'è la metro. Sì, adesso c'è la metro, c'è ecco, Torre Mauro, eccetera. Continua.
E nella nostra offline la congiunzione tra via di Tor Tre Teste e via Casilina è la fermata della metro C di
Comunque, ok, questo è appunto il procedimento, questa è la situazione odierna e questa invece è la situazione su via Tor Tre Teste, che presenta invece una situazione più ampia, diciamo che se su via Casilina c'è meno spazio in larghezza, perché è tutto edificato, su via Tor Tre Teste abbiamo invece delle aree che sono più larghe, ci si può ampliare in maniera più orizzontale. Ecco. E appunto questa è la situazione oggi. Questi sono i riferimenti progettuali.
Sì, abbiamo quindi voluto mettere diversi progetti che potessero aiutarci. Sì, quindi abbiamo un intervento simile, quindi di un'infrastruttura multitasking all'interno di una zona edificata, questo è in Turchia, è stato realizzato l'anno scorso. Una infrastruttura in una zona molto più verde come può essere quella di via di Tor Tre Teste e il Sonder Boulevard perché raccoglie al suo interno tantissime attività diverse e poi per quanto riguarda sempre l'infrastruttura multitasking volevamo in realtà mettere un progetto che fosse in Italia perché tutti quelli che noi abbiamo visto sono tutti all'estero. L'unico che abbiamo trovato è il Marconi Express, che dovrebbe collegare il centro di Bologna all'aeroporto in un'infrastruttura sospesa, che è sia pedonale e sia ferroviaria.
Lo stanno
realizzando.
Appunto questo è il nostro progetto, abbiamo quindi tre linee guida, quindi due strade carrabili e il tram, che quelle appunto sono fisse, e abbiamo queste due fasce, appunto questa e questa, che sono delle fasce pedonali. Quello che noi abbiamo inserito, quello che noi volevamo appunto legare al concetto di information technology, è questo doppio sistema di vasca che appunto quando piove questa parte si... Quando è sereno è uno skate park con delle sorta di dune, diciamo, e poi quando piove questo si riempie, si abbassa e qua sale la vensilina del tram, come poi possiamo vedere dov'è nel 3D. Appunto questa è la situazione con bel tempo e questa è la situazione quando piove. Questo si allaga e la vensilina sale.
La vensilina è normalmente incastrata.
Sì.
Adesso sì, a livello proprio a taglio con il terreno, e appunto questo si abbassa e diventa una sorta di lago, diciamo, di piccolo stagno. E appunto, ecco. Ci sono anche altre cose, sì, sì.
Allora, proprio perché il progetto si chiama Flowing Lines, noi abbiamo inserito abbiamo voluto integrare il sistema informatico e il sistema biologico. Quindi per la raccolta delle acque abbiamo inserito delle vasche railway qua, ai lati del tram, che raccolgono le acque e attraverso la presenza di piante atte alla fitodepurazione purificano l'acqua e poi quest'acqua viene raccolta all'interno dei serbatoi sotterranei. Per la raccolta delle acque abbiamo inserito anche delle vasche di fitodepurazione con piante che siano diverse rispetto a quelle delle vasche railway e poi appunto questa piastra che funziona in qualche modo da piastra d'acqua. Allora, per quanto riguarda il sistema biologico, quindi noi avevamo la possibilità di realizzare tre tipi di vasche in realtà, a scorrimento verticale, a scorrimento orizzontale e con sistema flottante. Abbiamo scelto il sistema flottante perché è più gestibile all'interno di una vasca che corre potenzialmente su un'infrastruttura piuttosto lunga. Qui abbiamo messo una scheda che sintetizza quali sono le piante utilizzabili per la fitodepurazione con l'indicazione dei periodi di fioritura. Per quanto riguarda invece il sistema informatico, quindi vediamo in questa sezione la presenza di questo collegamento tra la piastra e la pensilina che attraverso dei pistoni idraulici funzionano come dei vasi comunicanti. Il liquido presente sotto la piastra all'attivazione del sensore soil sensor si abbassa e si riempie d'acqua, il peso fa spostare il liquido al di sotto della pensilina che quindi fuoriesce dal livello del terreno. Questa era la sezione diciamo col tempo sereno, questa è la sezione con tempo piovoso, quindi con la vasca riempita d'acqua e il liquido che ha portato l'innalzamento della pensilina. E qui nel rendering abbiamo questa inversione appunto tempo sereno, quindi con la pensilina che in realtà è una piastra a terra, e invece col tempo piovoso la pensilina è alzata in corrispondenza della fermata del tram e questa è diventata appunto una piastra d'acqua. Avevamo visto anche la possibilità di utilizzare le microalghe bioluminescenti come ci aveva detto Selenia e avevamo inserito in questa parte una ricerca che avevamo trovato sulle colture massive delle microalghe che sono effettivamente utilizzabili anche nel nostro progetto ma separatamente rispetto alle piante perché poi le microalghe alla morte delle microalghe si emanano nell'acqua tossine anche pericolose per l'uomo e quindi il progetto potrebbe essere integrato con le microalghe ma con un sistema di pulizia che sia diciamo più complesso.
Bene, si può cominciare a discutere,
questo
è quello che è il primo problema, tutto magari
doveva uscire. E poi questo qui ha detto in tempo reale.
Sì.
Quindi in realtà quello è il giorno che stavamo
pensando. Sì.
Sì, in quel periodo.
Quindi è tutto quello che sembrava di una finalità di questo discorso non puoi andare. Sembra che una sicurezza la volevo pensare, ma c'era sempre un giorno.
Sì. Beh, è stato un periodo.
Quindi diciamo che è una cosa che un po' mi suonava. Soprattutto qui perché mi arrivava a dire che comunque c'è un problema, l'ha fatto, il suolo, cioè ora va bene fare un po' la riassettazione sullo stato a livello globale e sul trattamento, però sicuramente non avere su questo, su impugnare, insomma. Però insomma, un'idea che poi mi è caduta da questa domanda di interviste che sono molto interessante, quindi prima la deve essere anche un po' di tempo. L'altro discorso invece progettuale, io parlo da progettista che ha portato, ovviamente hanno fatto un concorso dove sono molto importante, dove ho fatto una menzione a seguito di una nuova piazza di Facebook, che si chiama Comune, per cui abbiamo affrontato uno spazio simile a questo che insomma a questa traccia statale avete fatto voi. Questa è la cantina.
Sì.
Sì.
Ecco, io avrei anche immaginato che la cantina, una pulizia stradale, è un po' una cantinella, ma un po' più simile, quindi avrei anche cercato di capire se la faccio o in termini stradale, oppure se la faccio con te, cosa succede a fianco, se la vedo
in Europa, se la vedo in stradale.
Sì, cioè nel senso immaginare almeno, questo ovviamente è tutto nell'ambito di un progetto di un topico, proprio di ragionamento, che ci sta, però poi andare a esercitare ma non c'è soltanto la cantina. Sì, tu puoi dire che la cantina, ma cioè non ci vede, no?
Beh, adesso è così però, la cantina.
Sì, però è così che bisogna esercitare, cioè non è una corsia in realtà.
Sì. C'è una sola corsia nella foto. Torna su? No, sarà qua, sarà su. Ah. Sopra la foto quella che abbiamo visto, eccola qua. In realtà questa parte qui è l'ingresso a questa zona commerciale, è solo qua. Il resto della casilina è questa parte qua. Sì. Poi dopo, successivamente, dopo la nostra zona, dopo l'Alessandrino, diventa più.
La ferrovia, il tram, cioè la ferrovia utilizzata, però forse invece di mettere il tram, perché tanto alla fine c'era un fatto di quello che l'ho utilizzato, non lo so, non so se vuoi dire che c'è un approfondimento, allora avrei potuto avere un po' di ragionamento di perché il tram, questo ferrovia qua, forse è certo di ferrovia. Cioè, questo dovrebbe essere una delle mie impressioni.
Cioè, per quella realtà, probabilmente, se ho capito bene, di questa situazione con quella del vostro progetto.
Sì.
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 Ok. Da un'altra cosa, avete deciso di fare così?
Io mi hanno colpito positivamente tutta un'altra parte della ricerca, che abbiamo mandato anche l'altra volta, mi sembra molto approfondita. Tutti i vari aspetti, i vari ambiti, e anche quindi il ragionamento che mi è stato coerente, nel senso, in questo senso complimenti. Sulla parte progettuale, anche il design mi sembra abbastanza convincente, diciamo, tutto sommato quella prova di sezione stradale che avete immaginato, mi sembra che potrebbe funzionare, penso che poi avete inserito il prato, al centro
sì, sotto il tram come avevamo detto sì.
E anche la parte tecnologica il
sensore
che avete fatto mi sembra insomma, ci avete ragionato si vede che siete posti un problema ci avete ragionato
Marco
e Claudio
volete capire che loro sono ampiamente opposti come dicevi cioè ognuno fa una completamente diversa quindi sia l'area quando io faccio le domande perché sono loro che stanno a conoscere l'area piuttosto che noi perché in realtà diciamo un po' teoricamente sono loro mandati diciamo sono loro dei sensori di persona diciamo questo è il punto della funzione sono loro da in Italia che succede a in realtà fa parte proprio del modo in cui noi, diciamo, sono loro indietrizzati a conoscere. Volevo fare un commentario nuovo. Innanzitutto è un lavoro positivo, senza dubbio positivo, in cui si sente anche che voi pedalando, non so come dire, pedalando avete preso il ritmo, no? Di questa cosa, no? Avete preso il ritmo della ricerca, e quindi anche, come dire, si capisce appassionati a questo tema, man mano che facevate il percorso. Strategicamente diverse cose sono da dire. Per noi una infrastruttura di valorizzazione si caratterizza per cinque, diciamo, per cinque ordini di azioni. La prima che è il multitasking, la seconda che crea sistemi diversi, la terza che implementa un mondo in cui l'informatica ha gli archivi, noi andiamo a assumere le informazioni, la quarta si muove su una mobilità anche più lenta ma di qualità, e la quinta di faccia diversa. Ma cosa? Queste cinque sono, diciamo, cinque tagli che quindi non si possono dire per dare una cosa di nostro. Ora, è chiaro che ciascuno si inizia in una direzione allora nel loro caso, per esempio, è abbastanza evidente che diciamo, confrontata ad un'amministrazione nella cui miopia, nel caso dell'amministrazione dell'infrastruttura, addirittura fiscale, sostanzialmente questo dice: guarda, potrebbe anche essere spiegabile che il sanitario, che collegava i castelli, i giardinetti, alle graziane, dato che c'era cosa che può essere più spesso, però certo non dimentichiamo l'infrastruttura. L'infrastruttura diventerà qualcosa, può diventare qualcosa di nuova. Perché è una delle cose che non bisogna mai fare, questa è un mio, diciamo, mantra, non bisogna mai per nessuna ragione dismettere l'infrastruttura. Sono quelle cose. Quando tu hai un'infrastruttura la puoi far cambiare, ma mai dismetterla. Perché la dimensione dell'infrastruttura sia un prodotto romano, sia una, diciamo, una linea ferroviaria, eccetera, che sempre un bagno di deposito. Si tratta di cambiarle, diciamo, non sono mai di smetterlo. Allora, tra l'altro, è capitata questa cosa, una cosa, diciamo, gravissima negli anni successivi. Quando è stata inserita la metropolitana, diciamo, la linea da Cinecittà al centro, e sono stati, diciamo, difesi tutti i sistemi familiari, che invece erano che correvano tipo la Viabbia, eccetera, eccetera, trasformando in parcheggi con, diciamo, perdita sistemica, diciamo, inimmaginabile. Immaginate che invece, diciamo, questi si possono trasformare in sistemi di mobilità locale o anche più grande, cosa che è un grande patrimonio, invece di diventare parcheggi, forse diventare la conquista del traffico, la conquista dell'inquinamento, ma anche soprattutto dal punto di vista del controllo ambientale, come voi, diciamo, dimostrate. Siamo quindi in agosto, e siamo il 14 luglio,
15 luglio,
tra poco cambia, tra poco si passa la cambia, perché è tutto casuale, la situazione, quindi il cambiamento climatico. Noi abbiamo la tesi di Carlo Francesco, che ha fatto la tesi di dottorato su questo argomento, una tesi importante, quindi siamo, diciamo, lui in particolare, ma anche tutti, molto importante. C'è un altro livello molto interessante che voi avete posto all'attenzione, è, diciamo, il sensore. Allora, voi lo usate fino a un certo punto, secondo me, questa cosa. La cosa del sensore è molto importante, molto interessante, perché vuol dire che come noi abbiamo open data, che si riferiscono a alla mobilità cambiare dei mezzi pubblici, dei treni, degli aerei, sono tutti aumentati, no? Che sono interfacciati in tanti modi, questo tipo di sensoristica ci apre a un'aumentata di tipo ambientale, questo vuol dire. E una volta che tu hai aumentata, in realtà il campo delle possibili applicazioni è enorme, perché poi tu hai dati, poi che hai la creatività dei singoli, no? Come dire, quello che accade nel punto di domanda. Quindi questa parte è una parte che forse è importantissima, la parte che tu hai detto, che diciamo porta alla nostra attenzione, ed è una cosa interessante, molto interessante tutto questo mondo, eccetera. Forse avendo facendo un secondo giro, diciamo, no? Non lavora tutto, ha fatto un primo giro e ha fatto questo. Qui fanno il secondo giro, che si possono aprire varie altre cose, no? Che si può aprire pure, diciamo, il sistema che rapporta la grid system, ma in questo caso che cosa possono dire, che cosa si può fare con questi dati, varie altre cose. Molto, molto francamente, ma anche a la cosa della penicillina mi pare, come dire, è come un ingrediente che ci deve mettere in qualche modo un po' per forza, no? È anche carino l'idea, però avrei dei dubbi se dovessi parlare in una situazione, diciamo, più pubblica, più allargata, in questa specifica idea, no? Che credo che possa essere, diciamo, facilmente accattabile. E quindi forse con un ulteriore giro che può anche essere guardare voi le cose da voi concepire, eccetera, il tutto può essere, diciamo, approfondito. Considerare che questo lavoro, diciamo, che l'hanno fatto sostanzialmente da soli, quindi è sicuramente apprezzabile quello che anche diciamo, il tipo di discorso che possiamo fare con voi, perché questo è molto interessante, no? Che ci sono delle cose in cui noi che ci dà un certo incremento di conoscenza, no? Questo è il processo. Come no?
Per quanto riguarda la pezzolina, a parte insomma, magari il consideramento può essere, diciamo, rivisto, però se io quello che ho pensato è stato il fatto di elaborare un dato, cioè il fatto che sta piovendo, quindi questa piazza barra piazza Castello, che si sta riempiendo con un'azione immediata. Cioè,
certo.
Può essere sicuramente, diciamo, sì, approfondita su questo studio, però il fatto di sfruttare l'informazione in maniera istantanea, quindi non è risposto semplicemente a un problema, a una domanda, con un progetto appunto, ma avete usato in ballo dei sensori, comunque delle informazioni che fanno riuscite ad utilizzare in maniera istantanea, e secondo me questo è un passo molto interessante, può essere la medicina. E secondo me anche il fatto di aver dato un accenno sulla stagionalità della vegetazione può essere, per quanto riguarda l'amministrazione, cioè, anche il discorso di manutenzione più facile, quindi anche poi della manutenzione effettiva e quotidiana di queste infrastrutture, quando rischiamo una vegetazione che va di pari passo con una certa stagionalità, magari locale, quindi si autogestisce. Può essere quasi
auto, sia autorevole,
può essere invece un plus pratico, che è importantissimo, perché poi il progetto non si ferma alla realizzazione, ma deve anche considerare il tempo. Secondo me sono stati due passi importanti che hai individuato e sicuramente ci saranno delle
possibilità. Diciamo, questo che cos'è? Asfalto intelligente, durante, perché colpisce un po' che in questo tipo di interventi non fare la cosa più normale.
È erba. Questa qui sotto.
No, questo è un po' scegato.
No, è molto scuro.
No, è.
Non so perché.
Allora, perché sei per strano, no?
Sì, è erba.
La mappa del sulla
sì.
volete dire qualcosa?
Sì, io volevo
dire un paio di cose. Allora, professoressa, questa cosa, la nostra... Allora, tutti la conoscete, la professoressa Lombardi, che è una nostra parlamentare, personale, è la direttrice della rivista Industria della Costruzione. Conosci? Loro sono fantastici, hanno organizzato questa bella mostra, lei è una Claudia, che è la nostra dottoranda, e io e Marco Castici, è la sua nuova amante da noi, che è un mese, e lei è un Stiamo finendo il primo, e non sono l'ultimo.
La prima cosa è quando si parla di un problema, quando si parla con un pubblico che magari non è dentro a questo problema, far capire che innanzitutto è scientificamente provato che piove di più. Il problema è che non piove di più sul lungo termine, ma piove di più nel breve termine. Significa che in un'ora calano, ci sono i picchi pluviometrici altissimi, quindi calano in un'ora, in mezz'ora, in 20 minuti, quanto prima cadeva in 7 ore. Quindi c'è un problema reale che viene esasperato da una impermeabilizzazione del suolo che è sempre maggiore. E quindi questi sono dati che sono scientificamente provati e non si può dire il contrario, compreso su Roma. E Roma è indietro su questi dati, quindi questo è un grande problema che Roma non abbia un reale database, okay, rispetto a tantissime altre città che invece mettono a disposizione, come New York, soldi e soldi per innanzitutto per capire l'entità della crisi. Quindi a Roma la prima cosa è che non c'è una reale conoscenza dell'entità della crisi, e questo è un grande problema. Per quanto riguarda il progetto, io trovo che ci sono due cose interessanti dal mio punto di vista. Uno che non avete fatto è che lo sviluppo dell'open data come diventa progettuale. E questo però chiaramente essendo una prima iterazione avete tutto il tempo per farla, anche perché un progetto del genere potrebbe diventare un progetto di tesi. Chiaramente voi vi siete concentrati su un tratto e quindi avete preso questo tratto che è soltanto una corsia della macchina. Sarebbe interessante sviluppare più tratti, no? Nel senso che fate delle sezioni tipo in modo che questo, come dire, questa infrastruttura di nuova generazione cambia, e chiaramente non vi era richiesto, però non so, il mio augurio è che possa diventare per voi un progetto successivo, perché ci sono degli elementi. Un'altra cosa molto interessante per me in questa tipologia di progetto è la variazione del paesaggio, nel senso che...
Sì.
Nel senso sarebbe interessante, oltre alla pensilina che è soltanto un elemento, alla vasca che stagna, capire veramente come questo paesaggio possa essere mutevole, cioè così, come, così un po' come il progetto, quindi esasperare un po' questo aspetto sarebbe interessante. Queste sono un po' le mie...
Sì. E quel filo lì un altro probabilmente cioè i ricetti sono stati anche di diciamo di scoperti tecnologici o di questa è particolarmente interessante perché sono dei sensori che captano le situazioni ambientali, il tipo di novellata, per cui la tendenza che noi abbiamo riguardo al traffico aereo o altre cose, cioè una risposta ambientale, no? Quindi pioggia, umidità, eccetera. Ovviamente la comunità non è stata una risposta. Loro, diciamo, si occupano di un tratto di questa quella che chiamavano la hotline, di questa infrastruttura che serve a risultare e consultare in relazione alla risposta. In particolare questa che si mette la di grande e quindi con quelle informazioni che si vicinanza, eccetera. Bene ragazzi, grazie.
Grazie.
Allora, il prossimo gruppo gruppo Cibo, composto da Irena, da Danny, Ilaria Lucini e Priscilla Martinoli. Ora che c'è la strategia, cosa allora facciamo un numero 3, quindi se ti piace solo una parola, la notte non è la notte. La struttura è una cosa diversa. C'è la cosa, è stato detto nell'ordine questo, se la dice che la giustizia è negra, non va bene. Tutte cose, no. Il gruppo che dice, si chiama o no, che si deve normale. Allora, Benedetta Testi, Francesca Sabellico e Mirko Cagoni, loro siamo lo studio 17, che è il primo vista,
Ok, allora quindi noi siamo il 17 e il nostro progetto si chiama Save It Print It. Allora, anche noi partiamo da una macro crisi, che è quella della plastica, ovvero come la plastica, quindi tutti i rifiuti derivati dalla plastica, vengono gestiti nel mondo. Abbiamo vari numeri che ci indicano che questo problema aumenta perché i rifiuti aumentano, ma non essendo biodegradabili o comunque riciclabili completamente, continuano ad aumentare questi numeri, come dicevamo. Abbiamo visto che moltissimi artisti quindi si occupano di queste problematiche perché i numeri sono grandi, ma le persone non si rendono effettivamente conto di quanto sono grandi, perché dire che ad esempio ci sono 34 tonnellate di plastica nel mondo non rende veramente l'idea.
3,4.
Qual è il testo? E quindi molti artisti insomma, operano in questo campo per cercare di far capire quante in realtà sono. Un esempio è questo, forse se apriamo il sito è più... Ecco. Dove quindi si fanno diverse opere secondo diversi temi. Questo ad esempio appunto è proprio che riguarda la plastica. Quante bottiglie di plastica vengono consumate in un'ora da ogni persona? E quindi aumentando si vedono... E quindi uno inizialmente non si rende conto di quante sono, poi dopo andando a aumentare e insomma aprendo gli occhi su questo fatto poi si rende conto della realtà dei fatti. Altri artisti quindi sempre cercano di sensibilizzare la gente su questo problema, perché sappiamo tutti che nel mondo ci sta un'isola di plastica che è enorme e moltissime persone continuano ad ignorare questo problema. E ad esempio questo artista si occupa di fotografare alcune diciamo realtà oppure di modificarle per renderle ancora più sensibili, come ad esempio gli spazzolini ovviamente non si trovano a tutti all'opera, mentre quella sopra della plastica è un fatto vero, proprio realmente così.
Li ordina automaticamente, solitamente, questa sì, è una riserva naturale dell'UNESCO dove si raccolgono in questa riserva i rifiuti di 50 paesi diversi.
Quindi poi dopo siamo arrivati nel nostro territorio, partendo da questa macro area abbiamo visto come nel nostro territorio si viene affrontato il problema della plastica e abbiamo individuato all'interno della nostra zona questo tratto dove è presente il depuratore di Roma Est.
studiando il funzionamento del depuratore di Romanz, studiando studiando quindi il funzionamento del depuratore, abbiamo visto che al termine del suo ciclo scarta dei materiali di rifiuto, quindi tra cui la plastica, che quindi non vengono smaltiti correttamente, ma vanno a rovinare tutta la zona dove si trova. L'abbiamo visto che sta su lì, in mezzo al verde. No, così. Esatto, sì, si ritorna alla linea, abbiamo visto il verde intorno. Quindi queste zone, insomma, si riempiono di rifiuti. Non vengono riciclati, no, esattamente. In un solo. Sì, 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 certo, però non vengono smaltiti correttamente. E un altro problema, quindi analizzando questo problema, abbiamo provato il sito proprio dei Colli Anieni, dove le persone, diciamo, si lamentano e discutono dei vari problemi legati non solo al depuratore, ma in generale alla loro area. E quindi è emerso un altro problema, ovvero i cattivi odori emanati da questo depuratore, perché al termine del ciclo il depuratore produce dei fanghi che vengono utilizzati per cucinare delle zone. Questi nel trasporto emanano appunto questi cattivi odori, e quindi le persone che abitano direttamente nei pressi si lamentano di queste problematiche. È da circa 40 anni che cercano di combattere questa problematica, le cose sono un po' migliorate, infatti vediamo sempre la planimetria, vediamo che è stata, ecco lì, creata questa zona filtro di alberi, diciamo, ma è soltanto per il fronte della popolazione, mentre tutte quelle in alto sono esposte, e quindi comunque questo problema rimane, anche se limitato. Quindi infine abbiamo analizzato come crisi appunto la plastica prima di tutto, secondo poi il problema degli odori, e anche come le persone riescono a migliorare, diciamo, questi territori, perché noi abbiamo individuato anche nella disaffezione un po' questo problema, perché se la gente non si preoccupa effettivamente del territorio dove vive, come può migliorarlo? E quindi su queste tre tematiche abbiamo basato poi la nostra ricerca in anche progetto.
Okay. La ricerca parte da un presupposto che... Allora, la ricerca si basa su un presupposto, che è quello che la mentalità odierna si fonda sul prendi, usa, getta. Mentre noi cerchiamo di modificare questo atteggiamento in un sistema di riduci, di usa e ricicla. Per analizzare questo aspetto abbiamo proprio analizzato i vari progetti trovati e ricercati nella ricerca attraverso queste tre parole chiavi. Quindi il riduci, inteso come proprio un, diciamo, insegniamo alle persone qual è il modo giusto di guardare il rifiuto, di come si può utilizzare, di cosa comporta proprio il rifiuto stesso. Ad esempio in questa installazione, plastica principalmente, sì. In questa installazione si fa proprio una critica a quello che è la plastica negli oceani, e è stata realizzata una vasca che, avvicinandosi attraverso dei sensori di movimento, rilascia gli oggetti e i rifiuti, seguendo la figura di chi è davanti. E quindi c'è un'interattività per insegnare cosa significa il rifiuto, quindi noi siamo riflessi dei rifiuti che produciamo e che quindi inquinano le nostre scene. Un'altra installazione invece è questa fatta da alcuni studenti nell'Università di Washington, dove è stato creato insieme agli studenti proprio, in forma veramente autonoma, degli schermi che registrano quelli che sono i vari rifiuti che vengono messi nei vari secchi dell'immondizia, e li identificano, li nominano, perché tante persone non sanno effettivamente cosa va in quale campo. Di conseguenza, oltre a dei sensori che rivelano che tipo di materiale si sta buttando, c'è anche una sorta di bilancia che pesa il rifiuto e lo trasforma in quantità di risparmio ottenuto attraverso il riciclo. Un'altra Un'altra cosa che abbiamo trovato è l'utilizzo in diverse città europee già da diversi anni anche di tram cargo, ossia dei tram che lavorano di notte e trasportano l'immondizia al di fuori della città. E quindi rispetto a un furgone normale riesce a trasportare una quantità di immondizia 3 volte più grande.
E poi anche il fatto che utilizzando il tram con la nostra lana andiamo a ridurre l'impatto sull'ambiente e soprattutto il fatto che il tram avrà poi una deviazione che sarà all'interno del depuratore e da cui poi si potranno scaricare all'interno i fanghi e questo tram cargo, essendo ermetico, potrà avere il suo trasporto senza andare a portare altri odori all'interno della città. Ok, allora quindi abbiamo fatto anche le luci, adesso siamo a Riusa e in Riusa noi lo utilizziamo di certo come una serie di laboratori, un momento dove si vanno a ricercare degli elementi di scarto, che sono uno scarto urbano, industriale o di produzione vera e propria e si creano questi laboratori didattici che sono possono essere inseriti sia come lo intendono sull'orizzonte, quindi si va per orizzontale si va per tematiche, si cercano soluzioni puntuali per un determinato problema, oppure si può usare un upcycling più tradizionale dove io porto il mio scarto e vengo aiutato a dargli nuova vita, quindi sia una cosa positiva che una cosa più soggettiva. Poi abbiamo visto anche questo progetto Sofocalypse di questo artista che in collaborazione con Starbucks raccolgono per strada oppure nei cestini tutte quelle che sono le cannucce, gli scarti delle cannucce che
sono una dei maggiori inquinanti.
Con questo riescono a sostituire quest'opera. Quest'opera ha una funzione prettamente didattica e artistica, ma è entrata a far parte del nostro progetto proprio per il fatto che l'artista aveva configurato l'opera in un determinato modo. Poi l'opera dell'artista è diventata da un'opera singolare, cioè di sua competenza, è diventata un'opera collettiva. E quindi il progetto dell'opera si è trasformata pian piano nel tempo e man mano che i soggetti si sono aggiunti alla progettazione di quest'opera.
E questo perché è stata proprio fatta in sito, come vediamo, all'interno di un centro commerciale, quindi la gente passando scrive il suo contributo e quindi modificava insieme all'artista poi l'opera stessa.
Ok. E sempre per questo discorso del Riusa, per quanto riguarda l'interattività, su questo sistema si chiama Albert Map, che è stato sviluppato in Olanda ed è da poco disponibile anche in Italia, al momento solo a Milano, però presto ci sarà anche a Roma, dove praticamente ogni azienda che abbia uno scarto industriale può mettere la disponibilità su questo sito e chiunque poi andrà a reperire questi oggetti può andare praticamente a riceverlo, quindi questo ci serve proprio per il discorso del laboratorio di upcycling. Ok, poi il terzo punto, che poi alla fine è quello un po' più importante, è la questione del riciclo. E noi abbiamo trattato appunto la plastica, ma l'atto vero e proprio del riciclare è abbastanza distante da quello che poi andiamo a fare. E in questo caso siamo fatti questo sistema che è una stampa 3D del rifiuto plastico, quindi la plastica viene raccolta, viene portata in dei serbatoi dove viene poi sminuzzata e disidratata, dopodiché viene ricompattata e viene utilizzata nella stampa 3D in questa macchina 3D con una testa molto grande. Questo ci permette di e anche qui diciamo che l'importanza della collaborazione
quella macchina è stata stampata con la stampa 3D.
Sì. E diciamo che qui la cosa importante è anche il rapporto con le persone, dove appunto le persone possono portare dei risultati plastici e possono portare delle idee al progetto o al progetto da stampare. E questo appunto è in sé nella filosofia del nostro progetto, dove le persone sono portate a contribuire al progetto stesso.
Sì, poi realmente si rendono partecipi di questo riciclo, appunto, perché un conto è buttarlo con la plastica, un conto è dare nuova vita alla plastica, quindi ci sembrava un segnale comunque forte.
L'altro tema che abbiamo affrontato è quello appunto degli odori. Abbiamo, per risolvere questa crisi, abbiamo trovato due diverse soluzioni. Una è Anemotech de Breath, che è un brevetto italiano di un tessuto in grado di catturare gli odori, catturare anche agenti inquinanti, e soprattutto riesce a intrappolare l'odore e non rilasciarlo più. Di conseguenza risolverebbe il problema. Questo è già stato utilizzato in diversi modi, anche per schermi pubblicitari o altro.
Che poi vengono qui perché si riempiono appunto di questi cattivi odori e poi dopodiché vengono lavati e riutilizzati, quindi c'è un riciclo sempre di questo materiale che non si scarta mai. Ecco.
Sono intanto valutato.
Sì, esattamente, sì.
E di questa, ad esempio, un'installazione fatta con questo materiale è proprio stata realizzata da Ben Profumo. Vediamo qui l'esempio.
Diciamo che Ben Profumo ha fatto questa installazione per dimostrare la flessibilità di questo materiale, che può essere intero, come può essere un pannello, quindi può essere piegato oppure può essere teso.
L'altra soluzione invece è CD3, che è un pannello realizzato con dei legami normalizzati in grado di assolvere sempre le stesse funzioni, quindi quella di cattura odore e di riduzione degli agenti inquinanti.
Allora, quindi no, questa è la nostra area, e invece di fare una planimetria vera e propria, noi diamo un'indicazione, perché come abbiamo detto, noi ci fondiamo sull'idea che il progetto è un progetto sempre in divenire, dove la collaborazione con i cittadini è necessaria, e quindi per questo noi abbiamo scelto invece di progettare solamente un punto, che è il punto questo qui iniziale, dove sarebbe la nostra pensilina per il tram, e all'interno c'è il laboratorio e la stampante 3D. E ci basiamo su questo proprio per il fatto che tutto questo sistema che costituisce la struttura è dato da pannelli stampati in 3D. Quindi mano a mano che si ricicla, le persone partecipano per scegliere i tipi di pannelli da applicare alla struttura, e poi si va ad avanzare piano piano. E questo sistema, vedete, da pensilina si va ad avvolgere, si svolge anzi, e diventa una barriera che va a coprire il depuratore, sia dalla parte dove passa la nostra line che nella parte più prossima all'aniene. E da questa da questi due braccia noi prevediamo anche che questo sistema possa continuare ad entrare all'interno della città urbanizzata, o che addirittura possa costituire dei veri e propri punti diversi distribuiti all'interno del parco.
Quindi vabbè, vediamo pure che la line quindi entra all'interno del nostro depuratore, come abbiamo detto, in modo tale che questi trancargo possano prendere all'interno i fanghi senza disperdere l'odore, e dopodiché trovandoci comunque nel tratto di line che intercetta la ferrovia, abbiamo pensato che questo nostro tram possa appunto piantare poi dopo il carico e attraverso la ferrovia portarlo nelle zone in cui serve appunto il fango come per fertilizzare dei campi.
E la nostra soluzione
è proprio in realtà come viene
costruito.
costruita dalla popolazione, perché abbiamo come struttura portante una trave reticolare che quindi forma questi pannelli, come vediamo, questi triangoli, che quindi vengono composti dalle persone, quindi a seconda delle esigenze viene
può essere una barriera, può essere un tunnel, può essere quello che decidono di là.
Ma può anche cambiare nel tempo, perché magari inizialmente potrebbe anche soltanto essere una pensilina, poi magari abbiamo necessità di fare un ponte e si potrebbe anche chiudere dall'altra parte. La cosa è sicuramente che andrà a coprire appunto la parte del depuratore, se no poi dopo gli odori continuano a rimanere un problema. Ma per il resto può essere trasformato dalle persone in un qualunque momento. E quindi poi abbiamo un po' analizzato i tipi di pannelli che si potrebbero trovare lungo appunto questa nostra line.
Abbiamo quindi pensato a dei pannelli che siano informativi, che siano degli schermi e comunque danno informazioni su quello che avviene all'interno della comunità. Ad esempio abbiamo inserito un pannello di una mostra che abbiamo fatto precedentemente in installazione durante il corso. Oppure può essere uno schermo che rappresenti o a livello pubblicitario o opere di artisti, comunque anche ancora informazione. Può essere trasformati in dei cestini proprio per l'immondizia e quindi mostrare, come abbiamo visto nell'Università di Washington, un sistema che istruisca su cosa va buttato in quale cestino e come va riciclata ogni materiale.
Perché ad esempio le bottiglie non vanno assolutamente fatte a bottiglie, non possono essere riciclate, molte persone non lo sanno, magari lo fanno.
Un altro modo in cui può essere utilizzato sono attraverso dei pannelli solari, ma si dà anche da dare un contributo di energia.
Sì, la bottiglia per essere riciclata non deve essere piegata in corsa, diciamo, ma appiattita, esatto, in orizzontale, altrimenti la macchina altrimenti la macchina non la riconosce e non la può riciclare.
Deve essere così.
Esatto, così. Non esattamente. Non viene riconosciuta. Sì, si è spiegata.
Questo è nel lato giusto.
Appiattita.
No.
Deve essere appiattita.
Allora, quella lì è piegata.
Perfetto.
Sì, però è piegata uguale. Comunque, no, così non è vista. Nessuno lo sa, molte persone, quindi... Scusate, molti non lo sanno. Sì. No. Perché sennò poi molti appunto buttano poi la plastica, nel contenitore della plastica non può essere riciclata, quindi... Sì, poi ecco, per la giornata abbiamo pensato che quindi potrebbero non solo contribuire a dare carica appunto al tram, che quindi come sappiamo è un strumento di energia, ma potrebbero anche crearsi lungo magari le... Come? Sì. All'interno della nostra struttura, tutti i pannelli vengono inseriti nella struttura, quindi col fatto che abbiamo una struttura modulare diventa tutto più semplice. E sì, potrebbero crearsi dei punti di ricarica cellulare oppure anche computer dove uno quindi può lavorare lungo la nostra line e all'interno dei laboratori. Poi ecco, attraverso la stampa 3D abbiamo, ovviamente diamo libera immaginazione a chiunque di poter pensare un pannello come più preferisca, insomma. E noi abbiamo pensato che potrebbero stamparsi dei pannelli sempre informativi, ma attraverso il braille, così anche i non vedenti possono avere informazioni utili riguardo la line o qualunque cosa che gli interessi, oppure delle baghette per, come abbiamo visto, informativi, ma anche semplicemente delle baghette non digitali per i locali, oppure attraverso una stampa 3D con la plastica bioluminescente. Abbiamo usato anche dei pannelli che quindi catturando la luce del giorno poi rilasciano e
illuminano
di notte. E poi comunque la stampa 3D sempre con l'idea che ognuno apporta quello che vuole all'interno della nostra struttura. questo è un esempio, ecco, della stampa 3D che sta stampando un oggetto che appunto potrebbe stampare anche oggetti utili per l'arredo, come abbiamo visto per la panchina dell'esempio di Cinprint. E poi questi sono i due pannelli appunto antiodori che quindi pensiamo di inserire nella parte del depuratore con il sistema ABET e dei licheni, che quindi depurano l'aria e non rilasciano più i antiodori. Il tempo che abbiamo fatto vedere prima
della ricerca.
Ah, lo possiamo vedere. Esattamente, uno è un tessuto e l'altro sono dei licheni.
Questo eccolo qui.
Questo è il tessuto che potete lavare e poi l'altra costruzione è con dei licheni. Quindi sempre più intorno agli odori. E poi infine abbiamo
abbiamo fatto diversi render.
Quindi questo è il
punto di partenza, diciamo, di tutta la nostra line, dal quale speriamo quindi che tutti continueranno.
Poi il progetto ci è sviluppato con una grasshopper, quindi questi triangoli è un modello che si ripete sempre, e quindi il fatto di avere un modello sempre uguale ci permette appunto di andare a stampare sempre sulla stessa base, e quindi ognuno può apportare più facilmente le proprie modifiche al progetto.
Cioè, un attimo, diciamo, se un modello sempre uguale.
Il triangolo
è il modello che si ripete.
La cosa interessante potrebbe essere anche che, avendo voi un modello parametri con parte decisionale del progetto insieme a una comunità, no?
Esatto.
Siete voi che decidete anche di totalmente la
certo. Un po' come nel farlo vedere, esattamente, sì, questa è sempre la
diciamo
nostra
che abbiamo idea. Un modello che è fatto tutto da una superficie, quindi modificando la superficie iniziale rimane sempre lo stesso sistema di angoli, però può cambiare la forma.
Sì.
Allora, vengono le domande, vengono le osservazioni.
Comunque funzionerebbe come una linea normale di tram.
Sì,
esatto.
Sì, noi abbiamo il tragitto che poi effettivamente farà il tram. Esattamente, è il punto di partenza.
In quell'immagine era questa parte.
Sì, perché abbiamo tutta, come avevamo detto prima, abbiamo c'è un percorso proprio effettivo che è questo qua della
linea.
Esattamente, quella è tutta la linea, abbiamo visto questo tratto, e quindi provando a rispondere a questa al verde non abbiamo alle prime problemi sotto punto di vista che fanno tanto.
Interessante soprattutto questa visione, poi diciamo, architettura, comunicazione, diciamo, in termini poi di educazione, ripensando alla
sì.
territoriale, e quindi diciamo questo apre un tema importante, quello che poi della manipolazione del consiglio negativo, cioè il problema della manipolazione, perché anche in questo caso, no, loro l'hanno sensibilizzato in termini positivi, quindi di educazione al riciclo, però diciamo questo stesso tema può essere utilizzato in
diciamo certo,
diciamo, no, mi viene in mente proprio perché non è più relazione a questo discorso che si faceva del memoriale in senso positivo,
certo, certo,
molto interessante,
diciamo che abbiamo fatto un'idea, abbiamo un po' un'idea di come poi possa continuare in questa linea, quindi da questa parte abbiamo la stazione, ma noi ci siamo focalizzati molto sulla stazione, proprio per il fatto che al centro del laboratorio,
esatto.
Cioè, come dire, il gioco è molto più complesso di quanto appare, perché questo non è un corso che è dedicato allo sviluppo di questo progetto per 4 mesi. No? In realtà alla fine del ciclo teorico e applicativo a loro viene diciamo dopo il lavorare, quindi in fondo è una cosa che ho visto grosso modo in 20 giorni, gli si chiede diciamo questo ciclo, questo primo ciclo, in cui però gli elementi sono importanti, cioè la crisi, uno dice guardando con gli occhi socchiusi e penso dall'esterno, dice certo che cattare la crisi della pratica in questo modo fa un po' lì, no? Oppure il tema diciamo, del cambiamento globale, però in realtà è importante perché è sistemico, cioè non cambia l'insieme perché è sistemico, allora da loro, da quel passaggio, loro fanno un secondo passaggio sulle tecnologie. In alcuni casi indicando a tutti, perché questa è un'occasione pubblica, delle tecnologie, delle innovazioni di cui noi per questo non avevamo coscienza, quindi una. E poi anche un terzo livello, comunque che lo sforzo è essere applicativi, in qualche maniera individuare nel territorio specifico di questa area un punto in cui potrebbe avere senso, diciamo, applicare questa cosa. E quindi nella zona del simulatore eccetera, è un primo giro, no? Un primo giro di queste cose che poi viene mandato alle scuole individuali, cioè questa potrebbe diventare una cosa che si ferma lì, potrebbe essere una ricerca che loro vanno avanti in alcuni casi, in alcuni casi possono diventare un migliore di una terra, possono succedere altre cose o nulla, diciamo, però in fondo sono in grado come studenti di fare una discussione che stiamo
molto chiaro.
Ma questo è quello che succede, certo, come dire, anche sulle discussioni, sulle cose, comunque si caccerà, però è anche importante questo sforzo di visualizzazione, no? In qualche maniera, perché capisci un po' di cosa stiamo a parlare. A queste domande. Sì.
Senso, no? La comunicazione, no? Anche in maniera
importante. Sì, io volevo due cose simili. Una che poi si vedeva che ha fatto una parentesi in quello che dice Roma, ma penso che è una cosa bellissima, cioè un pubblico tanto il fatto del fatto che ormai avete visto che la nostra profondità.
Sì, esatto.
Questo non sarà mancato,
il futuro se fai altri progetti di base, comunque sulla cosa che presentate, cioè non me ne vale la mano, dice, però a me tanto poi lo rivediamo come questa risposta. Allora, sì, sì, comunque, non tutta più un quindi non c'era anche queste immagini, lo devo uno dalla parte del mirato, del eccetera. Quindi in conclusione avranno un sacco di mappe. E voi un po' avete la domanda dicendo, questo sarà questa roba, no? Sarà quello che la gente farà. Invece c'è cioè, questa fase, produrre un progetto che funziona, che effettivamente è accattivante, sarebbe stato ovviamente meglio. Però dentro cioè, tutta la logica che avete montato dalla crisi fino al progetto finale, l'idea è sempre vincente in qualunque progetto, in qualche modo globale, in qualche modo in tante diverse soluzioni. Ovviamente è tutto buonissimo. Allora, se vi posso dare un consiglio di comunicazione, sono due livelli di comunicazione che mi importa, sono interessanti. La prima è al di là del, diciamo, del successo, sicuramente fuori scala, anche quelli che sono un po' tornati. Però la cosa, secondo me, c'è un livello che la struttura è la struttura va progettata, cioè che è da fare, non è che la fa vedere che c'è la struttura, c'è. Dopodiché ci sono i pannelli di riempimento che invece sono soggetti a questo processo. Questa cosa però dovrebbe essere resa anche un po' più chiara. Questa struttura, per esempio, come si muove per sezioni successive, in questo senso, cioè se fa più una parte, poi un'altra parte, eccetera. Un'altra cosa interessante è che sembrerebbe, data la sua natura parametrica, e questo sarebbe interessante veramente, che questa struttura abbia un certo grado di mobilità in qualche maniera, no? Sia capace o meno di reagire a certe cose ambientali. Quindi è un po' creativa, sembrerebbe nella logica delle cose possibili. Perché questo? Perché tu la vuoi fare un po' interattiva? Per tante ragioni. Non soltanto perché è, come dire, tra virgolette, più efficiente per alcune cose, ma anche perché in fondo è nella sua capacità di essere un po' interattiva, essere mobile, che questa stazione cattura un livello di immaginazione, di cittadinanza attiva, di performatività, no? Allora tutto diventa un po' più forte, perché cioè, se tu fai un giro, in fondo loro che dicono, da là e passa là, questo è un punto interessante di civicità dove c'è un regolatore. Noi facciamo una stazione che è un po' all'avanguardia. Perché all'avanguardia? Perché la struttura di base che può essere posta anche in funzioni successive a lui è bella ed ha anche alcuni livelli anche molto semplici di interattività e poi la cittadinanza può partecipare a questa diciamo opera di costruzione successiva attraverso la scelta e l'inserimento addirittura all'inserzione di alcuni questi pannelli. Questa è l'operazione e quindi visto in questo senso questo sono uscito a tutte cose per fare un passo, anche a zero, ovviamente. E poi, come abbiamo detto, può essere soggetta di... Questa immagine è una cosa che forse deve essere un po' di più, è oltre tutta la struttura che c'è assolutamente, c'è cioè, questo spazio alla fine. Io preciso di andare, ma ci faccio un passo in campo. Cioè, ci sono i pannelli di modi che si è sommato, però l'infrastruttura è un po' meno la parte di infrastruttura, cioè non c'è un discorso di fare anche regionale, anche ciclabile, anche
cioè abbiamo ragionato
sì, sì, perché poi è proprio una passeggiata in mezzo al verde, quello di riqualificare tutta la parte dei condominiali della valle.
Però non c'è la volta, il discorso di questa infrastruttura o tecnica, forse la parte strana, che io protego, che bella questo. Tutto proprio quello che era la
mia opinione, devo dire una cosa, anche perché voi siete sensibili e appassionati, non fate le cose solo sporadicamente, fate le cose anche per ricerche vostre, perché diciamo, la fare è un'esplosione di una cosa che può essere interessante, non bisogna fare. tempo libero, eccetera, perché poi le chiedi si distinguono anche per essere approfondite le cose. Poi ci sarà un momento in cui la tua casa è praticamente un concorso, una cosa, eccetera. Cioè, vuol dire, fatto questo primo giro e avendo degli elementi comunque interessanti, per tutta l'altra cosa ci riusciamo. Perché facciamo questo, diciamo, semplicemente un cambio, no? Però per noi è 5, 6 altri giorni contemporaneamente, no? È una cosa sinergica. E allo stesso modo per noi questo progetto sia il progetto di fare le sagre, però in qualche luce può essere anche l'inizio di un aggiornamento, no? Quindi questo è il punto che andato a voi.
Questa lamina ovviamente poi è mattonata, quindi comunque permette la passeggiata, la ciclabilità, appunto, e tende ad essere anche un po' una linea da cui partono altri arredi che vanno ad invadere lo spazio verde. Quindi non l'abbiamo fatto uscire molto, anche nei render non abbiamo parlato, però l'idea c'è, cioè, poi alla fine
un po' con la
sul 3D, però applicato sull'arredo urbano vero e proprio, non solo sulla stampa di questi triangoli.
Attraverso la stampa 3D possa attivare dei processi, diciamo, di cittadinanza attiva, perché poi di questo si tratta, non di un'America che cambia il mondo in quella maniera, no? Però è chiaro che sono dei processi di cittadinanza attiva, che vuol dire di educazione, di sensibilizzazione, eccetera. Sappiamo che questo tipo di problemi non è che si risolvono semplicemente tecnologicamente, si risolvono in un combinato composto, in cui l'educazione delle persone, la sensibilizzazione delle persone, quindi in questo senso è un'operazione molto
interessante. Penso che un'altra possibilità che avete, oppure che vi dà anche maggiore sperimentazione, può essere dare tridimensionalità a questo modulo triangolare. Perché nel momento in cui il modulo triangolare, noi lo vediamo sempre piatto, ma in realtà all'interno di una struttura potete giocare quello che volete, potete raggiungere anche altre visualizzazioni. La cosa interessante è che avendo un sistema parametrico ci mettete ben poco a fare questo. Potete fare, cioè, a vostro favore tutte le sezioni possibili e le sperimentazioni possibili.
Sì, qua per questo abbiamo fatto una istruzione semplice anche per una velocità di calcolo. Però sì, abbiamo utilizzato anche un esempio 3D, era appunto quello del cestino, e quindi dietro doveva avere una sua istruzione e poi intorno agli schermi, quindi un sistema integrato. E poi ovviamente l'abbiamo accennato, appunto, la cosa delle mensole, come altre mille cose si potrebbero fare.
Ma per esempio, noi siamo a un certo punto, siamo all'interno del palco del verde, sì. Per esempio voi potete giocare su un'immagine che è molto più effimera, quindi il pannello non è più piatto, come molte strutture che ormai sono viste e riviste, ma acquisiscono una loro tridimensionale, diventano delle foglie artificiali, non lo so, quindi avete tutta una serie di possibilità che potete sperimentare e che vi aiutano anche nel produrre poi un'immagine molto interessante, no?
Sì, stiamo pensando pure magari a una parete d'arrampicata, perciò c'è un po'
di mai magari con qualche pannello,
quanto arriva da dire magari di essere per gli approcci con le lane di riparare fino a questo punto che abbiamo visitato.
Sì, quello è. Sicuramente poi del cestino ci sarà perché come hanno progettato nella scuola l'abbiamo pensato anche noi.
Poi ecco, il desiderio noi abbiamo cercato di farlo, però non abbiamo messi tantissimi,
sì,
abbiamo messo diciamo quelli.
Cibo 4.0, in cui cibo è l'acronimo di Cultivable Infrastructure with Biological Organisms. Questo perché appunto è il tema principale di tutto il progetto. Questo progetto nasce da una crisi che abbiamo chiamato crisi agricola, ovvero il fatto che l'ONU ha stimato che nel 2050 la popolazione aumenterà di un terzo rispetto a quella attuale e per poter sfamare tutta questa popolazione sarà necessario aumentare di 120 milioni di ettari la superficie coltivabile. Ora il problema è dove trovare questi terreni. In teoria il terreno, cioè a livello numerico, esiste. Il problema è che questi terreni a volte sono in luoghi climaticamente avversi, oppure sono terreni inclinati, oppure sono dei terreni che non hanno delle giuste caratteristiche a livello di nutrienti al loro interno che possano quindi permettere lo sviluppo di tutte le coltivazioni necessarie. Diciamo che in un primo momento, un po' così approssimativamente, uno potrebbe dire buttiamo tutto e facciamo tutto territorio agricolo. Questo in realtà è un elemento che peggiora soltanto la situazione, in quanto nel momento in cui si va a tagliare un albero, o la combustione di questo, ma soltanto anche la macerazione del legno, provoca un'emissione di CO2 che quindi va a impattare negativamente su l'effetto serra che dobbiamo cercare di risolvere in sostanza. Quindi sono stati fatti alcuni esempi per poter rispondere a questi due problemi di emissione. Il primo è l'uso di coltivazioni di tipo biologiche che incidono per il 24% sull'effetto serra e che rispetto alle colture tradizionali producono la metà dell'energia e emettono il 40% di gas serra in meno. Oppure usare il biocar, che è effettivamente un carbone vegetale ottenuto attraverso una lavorazione degli scarti derivanti dalla lavorazione del legno e che immessi all'interno del terreno praticamente funziona come un ammendante, quindi va a ricostituire la struttura organica del terreno, potendo quindi poi far crescere meglio e più velocemente tutte le colture. E quindi da questo ci siamo posti il problema: come può la nostra infrastruttura nel suo piccolo dare il contributo, ma un incipit, a questa crisi di agricoltura? E per fare questo ci siamo ispirati a diversi esempi che potevano aiutarci in questa dimensione. Per quanto riguarda gli esempi, ci siamo basati sul tema Ibernatura trattato dal Chiesa Marinelli durante una lezione nel corso ICCAD, dove praticamente ha esposto che questo tema si basa su quattro principi fondamentali, diciamo che va a definire la relazione tra uomo e ambiente, e si basa poi sulla situazione di nuovi processi tra attori umani e non umani, e va anche diciamo, a creare un nuovo diciamo, rapporto tra elementi biologici e tecnologia. Tutto questo per andare a pensare diciamo, le nostre architetture legate nel contesto urbano insieme alla natura e a, comunque diciamo, gli elementi al contesto della biosfera. Il primo esempio che abbiamo diciamo, posto è quello di Ecologic Studio di Urban Island Poly a Milano dell'Expo 2015, penso che molti lo conoscono. Principalmente diciamo che questa struttura ha la particolarità di avere una nuova pelle architettonica realizzata tramite pannelli ESP, nei quali vengono inseriti praticamente questa alga spirulina che permette di rilasciare in ambiente l'ossigeno e di catturare la carbonica carbonica. Soprattutto durante il periodo estivo, grazie alle radiazioni, questa alga diciamo, cresce molto e permette di creare delle zone quindi d'ombra e di raffrescamento per i visitatori. E poi attraverso un sistema diciamo, tecnologico è possibile regolare la crescita di questa alga. Un altro esempio sempre di Ecologic Studio è Hostus Ixelle a Parigi, diciamo che è un'installazione e tramite quindi la costruzione attraverso la macchina 3D di questa struttura vengono inseriti all'interno di questi esagoni diciamo i nanobatteri fotosintetici che permettono diciamo di catturare le radiazioni solari e di rilasciare loro stessi l'ossigeno dell'ambiente. Altro esempio invece è lo studio Terricon One, Plating and Ecology. Praticamente qui si tratta di uno studio iniziale della struttura attraverso la parametrizzazione. Quindi si ha una struttura principale composta da questo pentagono e degli esagoni quasi ai lati, all'interno dei quali vengono inseriti questa sorta di diciamo, vasi, contenitori, dove all'interno verrà inserita l'alga spirulina, sia per la coltivazione e sia in ampolle dove la gente può andarla a prelevare, portarsela diciamo a casa. E tutto è legato attraverso un sistema che permette anche qui di monitorare la crescita della spirulina tramite una app, quindi anche a distanza di chilometri dal posto si può controllare la situazione della crescita dell'alga. Altro esempio è il parco di Pinteram a Taiwan in Cina. Praticamente qui si tratta, è stato fatto inizialmente uno studio sul clima attuale, quindi sul clima caldo e umido di Taiwan, e da questo si è sviluppata una pianta individuare le zone più fredde e quelle più calde. Questo ha portato quindi alla progettazione di tre tipologie di impianti. Impianti di raffrescamento, di asciugatura e di disinquinamento. Sempre in Cina, ora siamo a Shanghai con lo studio Sasaki Associates, il nuovo distretto di Sanshao. Praticamente loro in questo progetto vogliono diciamo, mettere in evidenza il tema dell'agricoltura urbana, che diciamo, è un tema molto importante a livello mondiale, in quanto si basa su bloccare l'espansione dell'industria della città e su sostenere diciamo, la produzione di cibo a basso costo. Infatti, praticamente, le strutture che contengono la produzione di agricola urbana sono realizzate attraverso la produzione di queste coltivazioni sui sistemi circolari messi uno sopra l'altro e hanno un sistema di rotazione che permettono quindi di essere captati, di captare tutte le radiazioni solari provenienti comunque dalla copertura. Mentre per quanto riguarda, poi ci sono diciamo, delle vacche di recupero della coppia piovana che servono per andare ad irrigare le coltivazioni idroponiche, mentre i nutrienti per queste coltivazioni vengono presi dagli scarti dei pesci, dagli scarti diciamo, dei pesci che davano in queste vacche. Un altro esempio è Wartortus, è il sistema di coltivazione verticale idroponica. In questa diciamo, installazione si vuole mettere in evidenza la potenza della stampa 3D, cioè attraverso di essa è possibile realizzare questi totem diciamo, che pongono diciamo, da orti verticali delle coltivazioni idroponiche. Questa forma non è diciamo, realizzata così quanto per, ma ha una funzione di queste curve vanno a creare un sistema di irrigazione sia in senso ascendente che ascendente. In tutto ogni totem contiene 64 piantine e sono composte da 4 box o da 4 moduli assemblabili tra loro. L'ultimo invece è proprio un progetto di interattività tra l'uomo e la natura e si tratta dell'installazione Agosmoflor, dove praticamente il tocco dell'uomo su una pianta genera praticamente dei suoni. Questo avviene perché noi lasciamo praticamente energia elettrostatica che viene trattata da un sistema, da dei sensori che sono all'interno della pianta e trasformati quindi in suono. Qui c'è anche l'esempio, quindi al tocco umano sulla pianta il computer lo trasmette diciamo in suono, quindi ogni pianta lascia un suono diverso. Poi abbiamo fatto diciamo, delle ricerche in itinere comunque agli esempi che abbiamo trovato.
Allora, ovviamente alla base del progetto ci sono queste ricerche e una di queste riguarda le culture idroponiche. Le culture idroponiche e aeroponiche. Sono due tipologie di culture di nuova generazione. Di che cosa parliamo? In particolare le culture idroponiche sono delle coltivazioni dove la pianta viene inserita in un supporto inerte e le radici vengono completamente immerse in una sostanza composta da acqua e da sali minerali che permettono la crescita della pianta, mentre le culture aeroponiche sono simili a quelle idroponiche, tuttavia la pianta anziché essere inserita all'interno di un supporto inerte viene inserita, è direttamente legata alla struttura dell'insieme e le radici vengono completamente lasciate all'aria. Di conseguenza la soluzione nutritiva viene rilasciata dall'aria nella quale appunto le sostanze e i diversi sali minerali vengono nebulizzati. Abbiamo scelto queste culture di nuova generazione perché creano un ambiente fisico che è possibile regolare e facilmente domesticare attraverso dei sistemi tecnologici. Un'altra ricerca su cui ci siamo basate è l'alga spirulina. Abbiamo scelto questo, l'alga spirulina è un cianobattero che ha una struttura a filamento e si sviluppa soprattutto in ambienti acquosi, anche molto ostili ad altri organismi è un'alga che ha bisogno di parecchia luce solare, in quanto per svilupparsi ha bisogno di una temperatura molto elevata, intorno ai 32 gradi. Il motivo per cui abbiamo scelto l'alga spirulina è il fatto che nel corso del suo ciclo vitale assorbe grandi quantità di CO2 e rilascia dell'ossigeno, una quantità superiore a quella prodotta dagli alberi. Un'altra ricerca riguarda la piezoelettricità. La piezoelettricità è la proprietà di alcuni materiali cristallini di polarizzarsi e nel momento in cui si polarizzano generano una differenza di potenziale, soprattutto quando sono soggetti a una deformazione di tipo meccanico e si deformano in maniera elastica quando sono soggetti a una deformazione di tipo energetico. Un esempio di questi materiali sono il quarzo e il bario, che avendo una struttura romboidale si deformano lungo i due assi principali. Infatti la caratteristica principale di questi materiali è il fatto che la loro struttura non deve essere simmetrica, proprio per permettere l'allungamento nelle diverse direzioni. E diciamo, questi materiali sono costituiti da dei microscopici dipoli elettrici che sono disposti nelle varie facce del cristallo. Una volta che si ha un'azione proveniente dall'esterno, il cristallo si modifica, la struttura si deforma e si va a deformarsi in maniera elastica. E, in questo caso si rompe la condizione neutrale di stabilità energetica che era caratteristica del materiale, e quindi si vanno a caricare le facce con carico opposte. Queste due facce vengono unite a un circuito esterno e generano corrente elettrica. È un sistema che già è stato utilizzato in un progetto di Marko Krstajovic per la città di Belgrado, nella stazione di Filobus nella città di Belgrado, dove appunto queste celle piezoelettriche erano inserite all'interno della struttura e venivano attivate attraverso il movimento dei mezzi e attraverso il vento e comunque l'acqua piovana. E infine l'ultima ricerca su cui ci siamo concentrate riguarda la lettura del libro Smart Creature, Progettazione parametrica per architettura sostenibile, che è stato scritto da Cesare Grippa per la collana La rivoluzione in architettura. In particolar modo in questo libro si parla del rapporto e dell'analogia tra l'organismo vivente e l'edificio. E allora, come sappiamo, l'organismo è costituito da dei geni. Questi geni rappresentano dei codici e hanno due caratteristiche, il genotipo e il fenotipo. Il genotipo rappresenta un codice che ha delle identità generiche, mentre il fenotipo rappresenta la rappresentazione fisica dell'organismo stesso. E questo concetto serve a capire come la modellazione parametrica non attua sulla forma finita dell'edificio, quindi sul fenotipo, ma attua sul codice generativo. A questo punto poi sarà fatta la scelta del tratto, ovvero la scelta del tratto e nome della Mallock Line. È stata scelta per varie ragioni. Partendo da una scala bassa, praticamente si trova praticamente una sorta di spina centrale tra a sud della A24 e a nord della via Tiburtina, mentre sulla destra è possibile vedere la parte finata con la prima centrale della Niene. Quindi diciamo che è una via, non è ad alto scorrimento, però è un punto nodale, diciamo, del quartiere. E si trova proprio come suddivisione tra la parte urbanizzata e la parte verde naturale. Mentre scendendo più in dettaglio, un'analisi locale, il tratto praticamente è questo giallo ed è possibile vedere la presenza di tre fermate dell'autobus a distanza di 230 metri l'una dall'altra. In corrispondenza di esse sono presenti anche dei parcheggi, abbastanza diciamo comodi, e la vicinanza comunque del parco della Niene. A questo punto è stato fatto poi un'analisi dello stato di parco della via, dove si ha una strada a doppio senso, con due corsie per senso di marcia, una corsia preferenziale per gli autobus e in mezzo è presente un'isola verde pedonale in stato di abbandono. Infatti poi è stata fatta una scena fotografica, prendendo diciamo, i punti principali, cioè l'inizio e la fine del tratto e il nodo dove diciamo, abbiamo sviluppato poi il progetto della stazione. Come si può notare è presente una pista ciclabile, un po' di abbandono e è poco usufruibile diciamo, quest'area. Quindi il nostro intervento sarà quello di andare a realizzare comunque delle stazioni che creano comunque cittadinanza e un uso di quest'area. Questa invece è una vista proprio della doppia velocità degli autobus e del punto pedonale. Questo invece è il parcheggio adiacente alla stazione. Questa era un'altra vista dalla parte opposta comunque dell'area. E qui diciamo in generale fa vedere diciamo, le due carreggiate e l'isola pedonale al centro. La caratteristica comunque di quest'area è la forte presenza di due filiali di pini molto importanti e diciamo una importante caratteristica di questa. Poi c'è andare al concept.
Successivamente alla lettura di Smart Creators, naturalmente essendo il nostro tema direttamente legato alla, ai vegetali, diciamo, e alle piante, è stato subito lampante il fatto che comunque in qualche modo la progettazione di tipo parametrico doveva entrare all'interno del progetto. Ed è per questo che abbiamo usato Grasshopper con il plugin Launchbox e Panel Tools per appunto modellare una struttura che modificando la superficie, modificando le dimensioni dei triangoli che la vanno a generare, possa essere comunque modificabile, malleabile attraverso appunto questi parametri. E questo è stato essenziale poi per creare la nostra struttura, in quanto questa struttura base a triangoli poi va a generare proprio tutti gli elementi contenenti poi appunto la vegetazione. Quindi il nostro corso. Allora, partendo dalle ricerche fatte e dalle diversi riferimenti, siamo giunti a trovare una risposta che potesse coniugare tutti questi fattori, questi elementi, in modo tale che collaborassero tra di loro. Come primo elemento abbiamo scelto il verde, in particolar modo l'obiettivo era quello di creare degli hotspot del verde che potessero collegare e unire i diversi polmoni verdi della città, in modo tale da penetrare nella parte più consolidata e poter offrire un respiro alla collettività. L'obiettivo principale del progetto è quello di rispondere alla crisi data dalla mancanza di terreni agricoli. Abbiamo risposto con due obiettivi. Il primo è quello di sensibilizzare la popolazione. Come? Attraverso il riavvicinamento della popolazione alle culture tradizionali. In questo modo loro possono coltivare il proprio cibo. Inoltre abbiamo visto dalle ricerche come vi sono queste nuove culture di nuova generazione che vengono utilizzate senza l'utilizzo della terra e solo con la giusta sostanza di sali minerali e fertilizzanti, e questo è un aspetto positivo nel momento in cui in città non tutti possono avere un pezzo di terra. L'altro aspetto per risolvere questa crisi è stato quello di promuovere le culture di nuova generazione, appunto, in particolar modo l'alga spirulina, che è una grande fonte di ossigeno e produce quantità molto elevate di ossigeno. E qui arriviamo al progetto. Sì, allora, il progetto, quindi abbiamo visto prima lo stato di fatto, e il nostro intervento prevede la realizzazione di una linea tranviaria a livello strada, mentre nella parte superiore una zona di sorta vissuta dalla popolazione con la presenza di queste coltivazioni e diciamo immersa nel verde, in quanto comunque gli alberi sono molto alti e ponendo la zona per la popolazione di sorta in quella posizione diciamo si è direttamente a contatto con il verde, invece che sennò rimanere sotto e effettivamente vivere la base dell'albero in questo senso. Quindi dopo una prima ipotesi siamo arrivati all'elaborazione del progetto con una stessa struttura modellata parametricamente come abbiamo fatto vedere prima, che al di sotto comprende proprio i mezzi, una pista ciclabile e quindi anche la banchina pedonale, e al di sopra invece può ospitare delle zone di sosta o anche magari piccole attività commerciali a scelta della popolazione. Quindi comunque è modificabile anche essa. Questo è lo schema generale, vediamo che dalla parte verde, dai due lati verdi esterni delle banchine della strada emerge questa struttura che viene caratterizzata da una coltivazione tradizionale all'inizio, poi abbiamo il susseguirsi di coltivazioni idroponiche e aeroponiche e poi la coltivazione dell'alga spirulina. Mentre nella parte in cui la popolazione proprio sta più a contatto e la vive, queste culture sono state iniziate. Naturalmente i triangoli non sono tutti completamente pieni, ma alcuni vengono lasciati vuoti per permettere che alla luce di penetrare al sotto. Quindi qui abbiamo diverse tipologie di questi elementi triangolari che
al cui interno sono posti dei cuscinetti in ETSE. In un caso possono contenere appunto la coltura tradizionale, in altri casi le colture idroponiche, quindi con una parte di acqua al di sotto e la pianta con il suo supporto inerte e le radici immesse nell'acqua, le colture aeroponiche, quindi nebulizzando l'aria e le sostanze, dare nutrimento alle piante, e infine la gastirulina.
Come focus e come criticità la cultura, lo sviluppo della, diciamo, anche della cultura urbana, della modalità, loro la applicano in un caso della nostra parte, diciamo, adesso le didattiche che noi facciamo, non scendo la parte del bambino tra gli altri, hanno fatto un approfondimento abbastanza cospicuo, direi, sulle varie tecniche di coltivazione urbana.
E quindi questi sono appunto i diversi casi, e l'ultimo appunto era la gastirulina inserita all'interno di questi cuscinetti, e questo in realtà basta una piccola quantità di alga da iniettare, perché con la luce solare cresce e occupa tutta la superficie a disposizione, e quindi crea al di sotto delle zone d'ombra. L'aspetto energetico è stato comunque preso in considerazione, abbiamo visto prima la piezoelettricità, infatti nelle parti, diciamo, piene, strutturali di questi elementi, qui sulle pareti, sono stati inseriti dei pannelli piezoelettrici, che quindi sono composti da delle micro lamelle, in quanto la deformazione a cui sono soggetti sono deformazioni dell'ordine del nanometro. E quindi queste piccole lamelle, soggette al passaggio dei mezzi e al vento, riescono a deformarsi e di conseguenza produrre l'energia elettrica necessaria per alimentare tutto il sistema di questa stazione, sia a livello di illuminazione ma anche di irrigazione appunto delle piante. Per quanto riguarda l'interattività, tutte le piante sono collegate attraverso un sistema che monitora e controlla tutte le sostanze nutritive all'interno sia del terreno ma anche dell'acqua, naturalmente. Quindi, in base alle necessità della pianta, questo interviene modificando le percentuali di ogni sostanza. Inoltre, per cercare di creare uno spazio che sia vissuto con piacevolezza, diciamo, dalla popolazione, e che in un certo modo si distaccasse dal caos della città e della strada, è stato inserito altri due elementi. Il primo è quello dei sensori che emettono dei suoni, quindi inserendo questi sensori sulle piante, principalmente delle piante aromatiche, in corrispondenza delle sedute, il fatto che la persona si siede genera questa modificazione di campo che provoca nella pianta una risposta che viene tradotta in suono. E quindi questo crea sicuramente un ambiente diverso, ma anche inserendo dei punti di raffrescamento estivo o magari anche un po' di riscaldamento invernale, naturalmente si crea, diciamo, una sorta di microclima a sé, diventa completamente nel verde. E qui abbiamo, diciamo, una vista dall'alto in cui si vede proprio la struttura che nasce dal terreno con le coltivazioni, la linea tranviaria di sotto con la parte pedonale e ciclabile, e queste sono alcune viste dall'alto, cioè dall'esterno. Questa è una vista dall'esterno in cui si vede proprio la parte più edificata, diciamo, dell'edificio, della stazione. Questa è una vista dall'interno in cui si vede che comunque il fatto che la copertura in alcuni punti sia aperta o comunque con la presenza delle alghe permette comunque di far entrare la luce e creare magari qualche effetto. Questa è una vista dall'alto in cui si vedono appunto le sedute con le piante. E poi questa è vista dalla banchina, diciamo, entrando nella stazione vera e propria. Quindi comunque si rimane a livello della chioma del gambe, diciamo.
Sì.
Diciamo sia nella premessa della ricerca, perché comunque avete intercettato la ricerca sia a livello globale che poi comunque negli output tecnologici possibili, no? Che potevano essere interessati all'interno della vostra progettazione. Un po' sarebbe come risarcire un'area che prima faceva parte dell'anno romano con una sorta di sport del verde, come avete chiamato voi, che quindi un pochetto risponde a questa crisi, ma allo stesso tempo in maniera tecnologicamente avanzata. Quindi dal mio punto di vista questo progetto è molto ben riuscito il legame tra l'information technology e l'aspetto, diciamo, biologico, perché voi avete puntato anche molto sull'implementazione proprio delle tecnologie, come queste effettivamente creino una nuvola di dati, no? Rispetto poi al medio di crescita, all'aspetto del piezoelettrico. Quindi mi sembra da questo punto di vista molto completo. Ci sarebbe forse da lavorare un po' di più sulle immagini, no? Come è stato detto in precedenza per gli altri casi, però mi sembra molto risultato. Forse si potrebbe fare un ulteriore passo e capire quanto effettivamente avete molto puntato sulla disciplina, no? E sulle potenzialità comunque di purificazione dell'aria. Sarebbe interessante quantificare quanto questa azione in termini di consumatore all'utilizzo, ma anche di biomassa dell'aria, potrebbe produrre, e quindi quanto nell'ordine della line questo sistema, diciamo, bioinformatico possa effettivamente dare alla cittadinanza un output ambientale di sostenibilità.
Io volevo aggiungere qualcosa in tutto questo secondo tempo. Quello che aggiungerei è che se si parla di infrastruttura, secondo me questa è un punto, cioè quanto per molto è proprio la questione della vita, no? E se le sono interessate, io dico, ok, questa è il punto benissimo, però poi cosa succede se succede la fine? Se invisibile,
sì, noi abbiamo parlato di riprodurla poi per ogni fermata comunque dell'autobus, la stessa, che varia un po', sì, ma tanta stazione
che poi può variare sia la superficie che genera proprio la struttura, sia
anche l'attività all'interno, anche
una parte dedicata da una parte e il resto è tutto adibito a spazio di sosta. Eventualmente si potrebbe anche fare due elementi edificati, sì, e soltanto la parte centrale, quindi comunque
sì,
può variare.
Cioè sicuramente anche un periodo di quale futuro è questo tema, capire questa è una soluzione da 100.000 che è un'altra.
Io lo vedo in mezzo, sì, cioè lei, la città, la conoscenza era centralizzata su monumenti. Questi monumenti in realtà erano sistemici, cioè servivano a creare, per virgolette, una sorta di appartenenza, una sorta di condivisione basata su valori militari presenti e futuri. L'altro discorso, no? Se io metto l'eroe a cavallo, eccetera, mi serve lì per dire lui, ma dire tu a tua volta l'arte pronto. Ora, muovendoci 200 anni dopo, l'idea è che questa qua, per esempio, ben rappresenta è quella di fare quelli di voi dei nuovi catalizzatori di cittadinanza, e qui nessuno pensa che con le storie di 150 metri quadri noi affrontiamo un problema, diciamo, della cultura mondiale, in cui in realtà ci sono nazioni come la Cina che si sta muovendo soltanto nell'Asia, ma di questo parliamo nella stessa. Però è anche vero, per esempio, diverso, no? Condizione di in qualche maniera installazione, in maniera che sia un'installazione attiva e non semplicemente inattesa, questa è un'idea molto perché innanzitutto è condizionato, cioè lei fa tre quattro cose. E questa idea del mastro che diventa, che diciamo al suo interno organizza nell'ambito alimentare, poi discutere anche il suo design, che ovviamente non è molto però come idea è un'idea abbastanza interessante, un po' di incidenti, no? E se la questa è una relatività possibile, però secondo me molte cose si giocano, diciamo, la capacità di comunque forzare, no? I livelli che coinvolgono, diciamo così, però insomma, comportano la possibilità di convincere in qualche maniera, no? Il politico, l'amministratore, ma anche la situazione, eccetera, con una tematica di questo genere sembra molto, molto plausibile, insomma, tutto quello che si è fatto, anche in una zona, diciamo, il contatto con l'albero a livello successivo, dove i primi momenti sono raccolti dalla cosa in alto, invece di basso, invece di rispetto, sono anche piccole cose. E poi c'è, secondo me, una cosa molto apprezzabile, anche quella che parlava la presentazione, non soltanto diciamo della presentazione, ma negli ultimi tempi era stato detto, l'avete fatto e ha fatto un livello molto diverso, cioè quello che sono portati avanti, l'avete usato, no? È una cosa che noi non possiamo preparare. E questa è la cosa positiva che diciamo si vede, il lavoro si è. E poi indubbiamente questa parte di ricerca, come dire, no? C'è una parte di ricerca significativa, quindi se noi domani prendiamo una stessa cosa, sappiamo che già ci avete fatto del lavoro, no? E non è poco, ci possiamo costruire a contribuire a conoscere questa cosa. Non è una cosa che fa molto, anche perché noi abbiamo delle tre volte, poi di loro, tutti e tre hanno fatto già laboratorio, quindi sono un pochettino più allenati.
Io sono d'accordo con il professore perché la criticità che avevo riscontrato è proprio questa, cioè che se non dichiarate da subito che ha, diciamo, un carattere simbolico, come diceva Selene, oppure dimostrativo, come dice il professore, siete molto attaccati per un motivo anche semplice, che molte delle tecnologie che avete mostrato hanno, diciamo, una funzione che, o meglio, vengono utilizzate con la cosiddetta agricoltura verticale, cioè sovrapposte, perché se il problema è il consumo di suolo e voi però non le sovrapponete, potreste benissimo fare dei lavori semplici, non avere tecnologie, costano un quinto e quindi si perde tutto quanto il discorso. Quindi se nel senso di sensibilizzare, mostrare le nuove tecnologie come funzionano, allora secondo me ha un senso. E l'altra cosa è rispetto alla scelta dell'area, perché voi l'avete trattato in questo modo. Se invece appunto aveste pensato a un, diciamo, tipo di agricoltura legale, eccetera, sarebbe stato interessante vedere come poteva entrare in un discorso più globale, perché qui appunto è in campagna sostanzialmente. Infatti quando io parlavo della scelta dell'arte, sicuramente avevano visto un mercato, una vicinanza, e invece volevo seguire un'altra strada, cioè quella
la vicinanza
alla natura. Diciamo, erano due strade percorribili, più poi avete scelta una. Sarebbe interessante forse immaginare un'ottica più urbana e più quindi artificiale come questi, perché poi questa è la potenza che ultimamente non sta dando un prezzo proprio di termine farming, e loro si sono cominciati degli arabi a Dubai, dove non hanno la possibilità di coltivare all'esterno, utilizzano questi sistemi artificiali e coltivano all'interno. Quindi era questa un po' la cosa, diciamo, che si credeva secondo me. Se fai questo sistema poi ci vuole anche una procedere di livelli, altrimenti si perde un po' di significato.
Infatti è proprio per avvicinare la popolazione a questo modo che diciamo così, perché magari uno dice sì, ma tanto quella lì non produce, cioè se usi l'idroponica non funziona, l'aeroponica non funziona, invece vedendolo materialmente dove tu vai a passare un po' il tempo dove vivi, magari ti ricredi e per chi va.
Considerate che diciamo il dato di scala avviene quando quindi diciamo quello poi si differenzia, no? Si caratterizza, no? E quindi se la nostra speranza questo è crollata, forse possono crescere, possono crescere un poco, possono diventare un livello differente da noi, questa è un po' la speranza, credo che in realtà sia un presupposto del diritto umano, no? E diciamo che è molto più facile già
la verità, io sono anche sul balcone.
Ah, io
cioè ho la mia maschietta
anche per il contrario
tradizionale, però forse sì.
Stiamo riscontrando un attimo un problema di caricamento delle immagini, quindi vorremmo un attimo aspettare che si carichino. Cioè...
Va bene, un attimo possiamo iniziare con i concetti. Allora, diciamo che noi abbiamo individuato la nostra crisi nelle barriere. Immediatamente dobbiamo far partire una differenziazione tra le barriere che abbiamo individuato. Sostanzialmente sono due, esistono le barriere fisiche e le barriere sociali. Le barriere sono secondo noi diciamo uno dei principali problemi delle periferie, appunto, perché non si limitano appunto ad avere delle distanze fisiche, ma sono anche soprattutto delle distanze sociali. Rispetto a quello che hanno fatto i nostri colleghi, in realtà siamo resi conto che noi abbiamo fatto una ricerca quasi un po' più bibliografica, nel senso che abbiamo cercato proprio di entrare un po' dentro questi concetti delle barriere. I libri che abbiamo letto sono stati appunto quello di David Lynch, che scompone proprio la città in quelli che sono le sue componenti, e il margine è diciamo uno dei componenti fondamentali di questa città ed è esattamente quello che noi cerchiamo di abbattere. Dopodiché ci sta la società dello spettacolo di Guy Debord, che è un altro libro molto interessante che cerca attraverso adesso purtroppo non abbiamo un po' di supporto delle immagini, però cerca diciamo attraverso quello che è lo spazio pubblico, lo spazio ludico soprattutto, cerca la riattivazione della città. Lui sostiene che appunto che la città abbia in realtà un fare molto più soggettivo e molto più personale di quello che noi crediamo, e quindi lo spazio ludico che diventa riappropriazione della città. Abbiamo un computer?
No, abbiamo una penna in metallo per l'archivio, quando abbiamo problemi di rete, diciamo. Però abbiamo provato a attivare il sistema di rinforzo d'opera.
No, abbiamo avuto un po' di tappasta, in realtà. Sì, l'ho fatto massimo, insomma, sì. Poi tappasta. Arriviamo. Thank you.
posso continuare a... va, perché dipende...
Però mi dovrebbe dare la condizione di questo posto, perché in effetti non avevamo il telefono, ci mettiamo un po' a caricare, però non era così impegnativo. Non sarà già. L'avevo fatto, però non so perché non... No, è vero. Proprio quello che ci viene dare. Sì, cioè, le dico di sì, perché...
Mi sa che è quello il problema.
No, quello che
avete mangiato. Sì, perché...
Ma se non prendi, che è più grande, poi quando prendi il suo
spizzo, cioè, prima la dimensione è quello salvo di guerra. Io pensavo che salva di guerra, cioè, almeno io pensavo.
Se lo utilizza, diciamo, però se è un immagino molto grande, ci
spazio incredibile.
Sì. Posso parlare di nuovo? Ci siamo.
Dove stanno? A questo punto, no?
Ok. Funziona?
Perfetto.
Ok, allora diciamo che ricominciamo. Voilà.
Sì.
Assolutamente. Allora, stiamo dicendo per l'appunto che la nostra crisi si individua nelle barriere, e quindi esiste questa distinzione tra barriere fisiche e barriere sociali. La nostra ricerca appunto è relativa al fatto che secondo noi le barriere sociali in realtà hanno un impatto più pesante di quelle fisiche, cioè dei posti che in realtà magari quartieri, anche confinanti, però risultano a causa di una barriera fisica socialmente molto distanti. Come sto dicendo appunto, questi sono alcuni dei riferimenti che abbiamo preso. Quindi era molto interessante tutta l'idea di spazio ludico che è presente nella società dello spettacolo di Guy Debord, dove praticamente lui appunto dice che la riappropriazione di un ambiente urbano è la condizione dell'autoappropriazione di sé. E infine il libro Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura l'abbiamo utilizzato appunto perché abbiamo scoperto poi nel corso di quest'anno di come l'information technology possa in realtà diventare un ponte. Quindi diciamo che il nostro progetto diventa un ponte fisico da una parte per l'attraversamento di una barriera fisica e invece attraverso l'information technology cerca di superare quello che è un ponte sociale.
Allora, diciamo che noi fino adesso abbiamo parlato in maniera quanto generica di quello che prendono il ponte e le barriere. È chiaro che andiamo a finalizzare tutti questi discorsi in un progetto. L'area di intervento che noi andiamo diciamo, ad affrontare è quella della nostra AIME, che è già stata definita appunto dal percorso di ricerca dal corso degli esami, come appunto questa porzione di Romesco, presa tra Collegnere e Centocelle, che presenta molte caratteristiche e molte criticità. L'obiettivo del nostro progetto, innanzitutto quello che volevo dire, era quello di porsi in maniera contestuale, proprio che potesse essere sistematica in tutta la nostra line, nel senso che la barriera che noi andiamo a individuare, per adesso abbiamo parlato di barriera fisica generica, individuandone dall'offline, in questa immagine in particolare, vediamo come infrastrutture di alta velocità o di media velocità, quale la strada la 24, la Collatina, la Trementina, la Ferrovia, diventano delle vere e proprie cesure tra tessuti residenziali e quindi orografie diverse, tessuti residenziali e tessuti industriali, parti dello stesso quartiere che sono separati da strade a più corsie, da strade che dividono veri e propri quartieri. Quindi l'idea è che il nostro progetto si fonda come appunto un simbolo di tutto questo discorso delle barriere informatiche che possono superare le barriere fisiche, che però si ponga con un altro appunto contestuale in quest'area di riferimento, che sarebbe un vero e proprio snodo. Esatto. Il vero e proprio snodo.
E appunto prendendo in esame questo il nostro processo ha continuato prendendo in esame questo vero e proprio snodo, quindi siamo all'intersezione tra i due anelli infrastrutturali dell'on offline. Ci siamo soffermati soprattutto, è importante appunto sottolineare questo fatto, che la nostra scelta del luogo è stata fondamentale perché abbiamo riscontrato il potenziale espresso da queste due piazze che sono separate da via Prenestina e sono per questo tagliate fuori l'una con l'altra, ma le due piazze sono l'una l'anna del proprio quartiere che rappresentano, perché questa via Prenestina taglia in questo tratto soprattutto a nord, divide il quartiere di Tor Sapienza con il quartiere a sud di Quarticciolo, in particolare Quarticciolo, borgata romana di costruzione fascista. La piazza del Quarticciolo più preponderante del quartiere è rappresentata da questo edificio che si vedrà più in seguito, e mentre a sinistra possiamo vedere come questo nostro percorso di superamento delle barriere fa perno su un concetto un po' astratto, ovvero sia, se potessimo immaginare di considerare il tessuto urbano come un foglio di carta, questo foglio, questa barriera, quindi questa separazione, invece che essere una barriera va a costituire quasi una cerniera per cui potesse ruotare il tessuto urbano, su cui quindi ruotare su se stesso e riavvicinare i due poli che in realtà sono molto più distanti di quello che sono più vicini, ma apparentemente appaiono molto più distanti di quello che sono. Queste sono le due piazze di cui stavamo parlando in precedenza, e questo è l'edificio in particolare di cui stavamo parlando. Questo edificio ha una storia molto particolare perché nasce come casa del fascio per poi essere, diventare una questura. Oggi come oggi è occupato da una trentina di famiglie che se ne sono riappropriate, anche qui il discorso molto interessante della riappropriazione dello spazio urbano, ed è caratterizzata questa opera d'arte di Blu, uno street artist italiano che l'ha fortemente connotato con questa sua espressione artistica, mentre dall'altra parte di via Prenestina, appunto l'altro piazzale che rappresenta Tor Sapienza, è il piazzale Pino Pascali, anche qui un piazzale che ha un alto potenziale in quanto vediamo queste attrezzature verdi a disposizione soltanto dei pochi palazzi che la circondano, la piazza. E
quindi questo qui è appunto il vero e proprio tema, perché quando noi dicevamo l'idea di voler superare delle barriere fisiche attraverso delle barriere virtuali, l'idea del foglio di carta era proprio quella che abbiamo visto anche durante il corso, che è una distanza bidimensionale, che questa bidimensionalità assume la forma di una curva, la distanza tra due punti diventa minore, quindi diciamo che il tempo è appunto dipendente dal sistema di riferimento di cui stiamo parlando, e questo è il caso di sperimentazione di cui vogliamo parlare, che appunto questi grafici dovrebbero in qualche modo riuscire ad aiutare a spiegarci.
Sì, perché il nostro progetto comunque consta di due parti, principalmente un ponte fisico, o comunque interpretato come uno snodo, che è il, appunto qui lo possiamo vedere in un primo render, comunque un ponte fisico costituito da questo snodo infrastrutturale che si va a riallacciare al tram dell'Unlost Line, e un ponte informatico che è quasi più ha una capacità di collegamento quasi maggiore, e il ponte fisico appunto è questo snodo che abbiamo progettato, costituito da questo anello infrastrutturale che va sia a essere un collegamento, perché va a a superare questo dislivello di circa 6-7 metri che abbiamo notato andando a fare un sopralluogo, per interconnettere questi due lembi urbani tramite il superamento di via Prenestina. Questo anello quindi va sia a rappresentare questo snodo urbano, sia a costituire una copertura che è in sezione appunto a questo funzionamento. Quindi sulla sinistra possiamo vedere il dislivello che andiamo a colmare attraverso questo anello infrastrutturale coperto da questa copertura intelligente, smart, grazie al fatto che possiamo vedere che non parte chiaramente, è una GIF, e possiamo vedere come tramite si poteva vedere tramite appunto il
l'esperienza di un'installazione artistica che abbiamo progettato durante il corso, abbiamo preso come riferimento le opere di Mattarella, l'artista Sarda, perché del filo, e questo tema dell'universo della Pune è citato anche nell'installazione di Pune qua, dove l'idea è che appunto il collegamento fisico che c'è tra queste due piazze, che sono appunto separate dalla cerniera della Prenestina,
Quindi questo snodo infrastrutturale, questa copertura, noi l'abbiamo pensata costituita da questa tessitura di elementi, soprattutto sono cavi colorati, riutilizzando anche la nostra precedente esperienza, che vanno a interagire con il sistema ambientale, soprattutto con l'andamento del percorso solare, vanno a costituire una sorta di barriera contro il sole, e da qui si evince anche l'elemento multitasking dell'infrastruttura.
Sì, sì, no, c'è un binario importante, è quello che si muove, permette
crea una zona d'ombra, dal momento che fa la prenestina è sull'asse praticamente est-ovest. Sì. Essendo poi la prenestina appunto esattamente sull'asse est-ovest, quindi in realtà questi sarebbero pure pensati per creare zone d'ombra seguendo diciamo, il movimento solare.
Appunto da qui, da questo render, si capisce bene diciamo, l'impronta che avrebbe sul paesaggio questa nostra infrastruttura, di nostro progetto. Si evince anche il rapporto tra la strada e il tram, perché andando in precedenza possiamo vedere, non andare in precedenza, mentre per quanto riguarda la seconda componente del nostro progetto, è la componente del ponte informatico, che è forse la più importante.
Esatto, appunto, come dicevamo prima, ci siamo resi conto che barriere sociali possono risultare più invalicabili di barriere fisiche. Quindi diciamo che questa qua è una proposta che noi facciamo, per l'appunto si tratterebbe di queste strutture circolari, dove all'interno sono presenti una serie di schermi. In questa planimetria vediamo dove noi abbiamo ipotizzato diciamo, il posizionamento, quindi due al di sopra e due al di sotto della prenestina. La nostra idea è per l'appunto che si possano inserire delle videocamere che proiettino all'interno di questa struttura ciò che accade esattamente nell'altra struttura. Quindi abbiamo pensato innanzitutto ovviamente a una serie di diciamo di informazioni default, cioè di informazioni utili che queste cose possano comunicare. Come? Esattamente dentro l'anello. Quindi che succede? Ci stanno una serie di informazioni diciamo di default e basi che possono servire sempre, come ad esempio informazioni relative al meteo, all'ora e alla temperatura. E dopodiché appunto ci sarebbero questa possibilità di vedere cosa succede al di là di quella che è la barriera, al di là di quello che è il confine. Nella speranza che in qualche maniera questa cosa possa appunto riattivare socialmente i due quartieri che, come abbiamo sempre detto, pur essendo molto vicini, risultano molto distanti, e quindi potrebbero venirsi a creare diciamo, una serie di situazioni, di comunicazioni e di interazioni tra i due quartieri.
Questo già innescare qualcosa, penso sia l'obiettivo di quello che stiamo cercando di fare, perché è vero che l'intervento si pone cioè, su due livelli diversi, cioè quello dello snodo e quello di queste installazioni si possono definire. Però l'idea era quella di non caratterizzare troppo il progetto relativo all'uomo, nel senso che la crisi deve essere evidente e deve essere trasversale in tutti i riferimenti, però nello stesso tempo che si possa adattare ovunque. Queste qui sono delle piccole iniezioni di, diciamo, di una speranza di una connessione che sia oltre il ponte, perché è vero che è facile dire come sono due parti diverse con un ponte fisico, farlo con un ponte virtuale diventa un po' complicato. Quindi questo è un tentativo, chiaramente. E come noi ci interessava molto, nel senso mi sono trovato molto incuriosito pure nel vedere queste immagini, di come un oggetto di questa natura che non è consono a queste parti di Roma, non so come dire, c'è cioè, comunque tipo una mezzo di Roma, io penso che nello stesso tempo riesca a coniugare sia l'aspetto tecnologico e tecnologico, ma soprattutto il tentativo di una connessione tra varie parti, diciamo. E lo snodo in sé per sé è quello che è legato all'infrastruttura, al collegamento, alla possibilità di rendere zone di perché ricordo che quella parte di Prenestina effettivamente non avrebbe il binario del treno, né la Northline è previsto nell'altra parte, il tram la rete viaria che abbiamo appunto rappresentato sarebbe un nostro tentativo di congiungere la parte più est del quartiere di Cogliagnene con la Northline. Quindi più o meno questi sono i livelli di.
Sì, con quello
avete pensato con inserire.
Sì, diciamo che in realtà sono principalmente sono i servizi di una stazione, ci sarà sicuramente un ascensore che porterà a livello sopra e poi saranno i bagni. Non sono stati disegnati diciamo in planimetria con troppa attenzione. Sì, forse abbiamo un po'. Oppure sì, poi è il supporto principale per tutti i fili.
Però ci sarebbe anche il
binario.
L'idea di base è che c'è cioè quello verticale si muove attorno al binario che sarebbe la circonferenza, però nello stesso tempo, essendo un cavo, una fune, quando la distanza diminuisce non è che rimane volgarmente, insomma, non più teso, ma c'è un motore di ritiro. Quindi la stessa è un po' stata pensata anche per quel determinato
scientifico.
No, no, ma è legittimo, perché insomma l'hanno pensato per quello.
Soprattutto questa forma circolare va è stata estrapolata dal nostro percorso comunque da un'analisi dell'intorno, dove abbiamo visto che pieno letteralmente di queste piazzette circolari, e quindi l'abbiamo anche richiamata sia nel nostro anello strutturale, nello snodo strutturale come attraversamento fisico, sia come landmark in quella installazione o comunque che abbiamo provato a proporre.
O hanno ulteriori funzioni, questo oggetto circolare ha diciamo comunque una funzione di
attraversamento, di diciamo che al di sotto del ponte si sviluppa tutta la linea del tram, quindi ci sarà la fermata e diciamo che
sotto, la zona di sosta.
Sopra invece è un attraversamento e diciamo i cavi riprendono un po' pure la ricerca che abbiamo fatto nel progetto precedente, quindi ci interessava cercare una scala un po' più grande con la quale riproporla, diciamo.
Sì, ma qui sono strati strutturali dell'altro, diciamo, qui è una memoria, però qui sono strati strutturali.
Servono inizialmente a generare ombra, quindi il movimento che fanno i cavi, per appunto compattandosi poi creano zone d'ombra. Come dicevo prima, esattamente, come vediamo dalla GIF, la prenestina è esattamente sull'asse est-ovest. Quindi diciamo che seguirebbero nel corso della giornata, seguirebbero il soleggiamento creando le zone d'ombra all'interno del cerchio.
Quindi voi li utilizzate, quando si avvicinano creano quando ombra, e quando saltano creano ombra sulle diverse zone.
Esatto, quindi quando sono
da vergolato, hanno da vergolato.
Sarà
una macchina di
luce.
Volendo possono essere, come sempre, memorie dell'esperienza, possono essere appunto pitturate con quelle pitture bioluminescenti che sono le stesse di riferimento prima, di giorno accumulano radiazione solare di macchina libera.
Io cioè sull'organizzo chiedo se tutti i gruppi per voi hanno affrontato una crisi molto globale, cioè un tema molto a per scala. Ora vabbè, ora abbiamo Trump, però comunque questo tema che avete affrontato voi, quindi del ponte, qual è la crisi? Cioè la ponte di una locale?
La nostra crisi è che ogni barriera fisica possa tramutarsi in barriera sociale e mentale, come una sorta di...
Quindi sono barriere sociali...
È pure un po' il tema quello...
No,
è pure un po' il tema quello della... Penso che sia pure un po' il tema generale della nostra line, di tutti i lavori di ricerca, nel senso che appunto queste periferie che risultano... oltre che distanti dal centro risultano distanti tra loro stesse, molte volte ci si rende conto che in realtà la distanza fisica effettiva non è molta, se non tanto più quella sociale. Quindi
perché è cresciuto in periferia a Roma, questo tema che avete detto voi, io lo discuto molto, cioè sta, non è che era realizzato così, spesso e volentieri tra talenti e il modello che diciamo tra i individui ci sono molte distanze culturali tra
i ragazzi, esattamente quello che ho
scritto, cioè c'è un discorso forte per quello che
devo dire. Guarda, devo dire, cioè questo è il punto che abbiamo posto, perché poi siamo stati pure fortunatamente fortunati nell'individuare nella nostra line questo tipo di scelte di cui parlavamo. Perché l'idea era questa, infatti l'obiettivo nostro nel progetto era di creare, come dicevo, un simbolo, nel senso la nostra ricerca, la nostra crisi era questa, attraverso i fulli funi, il colore delle funi, anche la forma che si può ottenere, è proprio un tentativo di un simbolo di questo problema, cercare di superarlo. Non è un caso che il ponte virtuale ha sempre una forma circolare rispetto al ponte fisico che è. È chiaro che è una sua idea, sì, un corso di idee molto lontano da essere architettura, però il presupposto della crisi per me era questo, è... Le letture che abbiamo fatto dell'impaccio ludico, lo strength and insight, l'information technology come si strumento, come mezzo per superare le barriere. A noi ci interessa tantissimo, poi siamo perdendo, quindi io nel senso di luoghi in cui sono vuoti, le periferie di Roma, i vuoti delle periferie di Roma sono proporzionali al numero di all'emarginamento che si vive nel quartiere. Più aree vuote ci stanno, più emarginato il quartiere. E non è un caso se la offline è ricca di queste situazioni. E gli esempi di riappropriazione, ad esempio dell'edificio che adesso è stato rifatto tutto da blu, è proprio l'esempio che sono
sarà. È proprio la volontà, questo è un altro tema che abbiamo trattato molto all'interno del corso, quando parlavamo delle line di New York, che diciamo parte proprio dalla volontà cittadina di riappropriarsi di una cosa che sentivano molto loro, e quindi pure qua diciamo nel senso l'idea di infrastruttura, l'infrastruttura diventa una necessità, cioè diventa una cosa che comunque in linea di massima serve. Noi abbiamo cercato di fare il passo in avanti appunto cercando questo allaccio sociale, che poi è un tema che in realtà apre un milione di strade e diventa pure molto complicato, però riattaccandoci sempre a pure ai libri che abbiamo portato, lo spazio ludico sembra essere molto, se sembra prestarsi molto appunto al rilascio sociale, è una delle soluzioni. Adesso noi nelle revisioni precedenti abbiamo portato una serie di alternative di questi spazi ludici che potessero creare un'interazione effettiva. Questo poi è quello che alla fine ci è risultato più pratico oppure più fattibile.
Anche qui il cerchio diventa sia una copertura, sia in ripresa morfologica, sia uno spazio interattivo, perché appunto si potrebbe
conoscere
la vita che c'è all'interno, in modo per, non lo so, adesso non è una visibilità delle comunicazioni, no? Però conoscere Romolo che abita a San Francisco, ma tu sei lì, Romolo che si vive, eccetera, persone che tutte non incontrerai, ma diventano familiari, diventano vicini a te attraverso la conoscenza. Purtroppo è una cosa unica, però
è quello uguale. Cioè il ponte informatico, una volta stabilito e costruito il ponte informatico interattivo, se vuoi incontrare Romolo prendi e superi la barriera, prendi il ponte fisico, quello
esterno. Io non ho una preoccupazione, io penso a due o tre cose. Innanzitutto che questo progetto ha bisogno di maggiore inclusività, cioè sistematizzazione. Quando parlate raccontate una storia, deve essere chiara, per me non è chiara, e poi penso che ci sta un gap tra il progetto dell'elemento e il progetto infrastrutturale. Un'altra cosa che penso è che voi parlate di barriera fisica e di barriera sociale come conseguenza, ma non è detto che sia così, perché ci può essere una barriera sociale anche se non c'è effettivamente una barriera fisica.
Non ho detto
il contrario, però voi dite all'inizio che lì ci sono delle barriere fisiche, ok?
E possono generare,
ma la barriera sociale non è detto che sia generata dalla barriera fisica. Quando fate, vai un attimo sul progetto del nodo, la cosa che mi lascia un po' perplesso di questa parte è che, per me è molto interessante quando parlate appunto di barriera sociale, però non vedo una risoluzione della barriera sociale, una proposta in questo nodo, nel senso che alla fine ne fate una passerella con un pergolato che frangiante.
Perché questa è quella fisica. Questa è quella fisica.
Sì, però perché sospendi? Diciamo, faccio l'avvocato del diavolo. Io devo fare un progetto dove devo spendere, diciamo, parecchi soldini per fare questa infrastruttura, allora voglio dire, perché non la rendi molto più multidato? Quel livello che hai dato di interazione con gli utenti, perché non l'hai dato qui, per esempio? Questo mi sembra la cosa.
Guarda,
lo potevi fare tranquillamente.
Ti dico,
perché non avevi integrato, come dire...
Però integrato, cioè secondo me il passaggio, cioè le funzioni che poteva avere da questa base era che anche il nodo fisico avesse un'interazione di quello. Però anche, nel senso così, che il cross, cioè l'incrocio sulla grande.
Sono d'accordissimo,
in effetti dici se... Anche questo nodo fisico avesse avuto un'interattività e quindi fosse catalizzatore, no? In qualche modo delle altre attività, è il passaggio forse che manca per avere una sintesi. Sì. Questo sono d'accordissimo.
La mancanza di mettere insieme.
Esatto, tra le due cose.
Tra le due cose. È
come
se avessero lavorato.
Sì.
No, però è vero.
Le idee ci sono, ma manca le legame.
Allora, se vuole, se le persone si possono
che la parte di approfondimento della ricerca sia cruciale nella nostra risoluzione. Poi questa parte sono stata invece la risposta. E a parte due brevissime citazioni a noi che ha questo è abbastanza grave, pesante, soprattutto perché su questo tema, cioè il tema dei rafforzamenti, delle politiche pubbliche, di come le infrastrutture possono diciamo, funzionare all'interno di questo mondo, è una ricerca molto interessante e che bastava lasciare la rete poco, per fare eccetera, si sarebbero tornati dei fatti che da una parte occupandosi di questo tema noi dovremmo occupare di questo tema, quindi è chiaro che c'è anche da parte nostra che non c'è importante. Dall'altra parte è chiaro che al pubblico va, come dire, illustrato, cioè c'è una relazione diversa. Ora, in questo tipo di relazioni, che so, noi si parli dell'opera di N2SGV a Cruz, che si muove una serie di componenti molto più vicine a questo tema, che sui percorsi e pensieri urbani che stavano comunque nell'industria delle costruzioni, insomma, che chi è presente in questa cosa, da una parte non sia consapevolezza che le conosce, è il primo aspetto, e il secondo non è messa al sistema. Ora, avere questi esempi, come si dice in tutti gli altri casi, è fondamentale. Perché fa fare al progetto un salto di conoscenza e di perché l'architettura si fa, non è autogenerante, non è un processo di autogenerazione, può arrivare di tempo a è un problema di acculturazione, quindi la acculturazione è fondamentale. No?
Ti dico magari.
Magari perché così in parte di acculturazione, in parte anche di acculturazione. No? Ora, su questo fronte, voi avrete una capacità non male, bisogna dire, loro sono abituati a lavorare insieme, quindi diciamo hanno un'intuizione abbastanza rapida. E hanno fatto anche la precedente lavoro che era un lavoro di successo notevole perché era più piccolo, hanno messo insieme anche se erano molto più componenti, era sicuramente ma hanno avuto un'intuizione che non è un'intuizione del tutto trasversale, cioè l'idea di fare questa forma circolare quindi in qualche maniera economica che stabilisce che se si ricorda un po' se fa l'ambiente com'è, l'ho fatta adesso questa cosa un po' circense, un po' così non è la cattiva intuizione obiettivamente come non è la cattiva intuizione se è ad avere i totem diciamo circolari ma è l'embrione di una cosa è l'embrione per persone che si abituano a lavorare insieme che hanno un po' come Valerio e che praticamente mettono insieme una cosa che c'è una profondità. Ora questo è un lavoro, c'è anche la differenza, anche perché, ripeto, manca una scelta, è una scelta fondamentale per mettere insieme la nazione. Ci sono altri interventi sui nostri ragazzi? Bene, grazie. Allora, ora ci siamo in poco, e quindi direttamente la lasciate la sala. Non capisco perché siete preoccupati per quella cosa, controllate, perché in genere quando c'è la
verbalizzazione,
quando c'è quella di genere, è normale, ma poi diventa tutto grazie. Allora, se lasciate un attimo, per favore, ai nostri giurati, facciamo un grande grazie per averci rispondito con questa esperienza. Grazie. Comunque se volevo anche liberare con un convento, non ti piace pure.
Sì, così sto tutto. Sì, perché quello non ci ho provato, ma non ho.
Allora, noi abbiamo
va bene, io penso.
Allora, procediamo tutti i
bacetto
nella parte, diciamo, la quasi che stiamo a sistema, no? Mi sembra che la maniera più logica ci succede. Questa è la cosa che stiamo effettuando. Prima valutiamo queste. Ma qui la questione è questa. Questa è interessante anche gli attori. Ma la situazione è questa. Io non posso dire, ragazzi, non siete comodi. Ma stiamo tornando al tavolo in maniera. Ci dobbiamo stare un quarto d'ora. No, la situazione è questa. Io noto, sia nel laboratorio sia in questo posto, una diminuzione circa un 4% di qualità di vita. Incrementato. L'utero è una cosa che si è stabilizzata da un paio d'anni. Un anno noi abbiamo ritoccato i 40, perché è stato un anno in cui il laboratorio era particolarmente interessato e noi avevamo una parte di dottorato interessante, quindi avevamo iniziato. Ma il numero è questo, ma io ho visto che anche gli altri corsi, io ho meno che anche
una cosa. Cioè sicuramente diciamo, c'è un periodo di crisi, anche in diversa, forse al cinto alto, anche un po' di punto, c'è un periodo di crisi, ma io ti devo raccontare un fatto. Nella scelta degli esami nazionali loro sono obbligati a formalizzare e a scrivere i tre esami nazionali. Allora, li scrivono anche i passaggi al quarto anno, costruzioni donative, nel caso faccio vedere, modelli per la progettazione internazionale, eccetera. Tutti, puntualmente, mi è capitato, e poi vogliamo aumentare anche il numero nazionale, ma mi è capitato in quest'ultimo mese di fare su richiesta una decina di cambi con esami seri come la produzione scientifica e ci sono gestionatissimi. Allora che cosa vuol dire? Che lo studente arrivato alla fine, parte la qualità, l'ultimo anno proprio non ha più è stanco, sono quelli molto pochissimi sono quelli in corso, e si perdono esami interessanti e importanti formativi come questo e scelgono cose facili.
Noi abbiamo tre studenti che vengono dal laboratorio, gli altri per varie regioni, comunque io diciamo questo fatto della diminuzione del numero, quindi 7-12, però sono 80, no, però quello è anche il rapporto ai corsi di studio e alla realizzazione, perché loro c'erano i corsi di studio, no? Parte del corso strutturale e questo era un corso consigliato, anche questo
ci sono troppi opzionali e loro arrivano fermati e vogliono fare cose facili.
Comunque la cosa vabbè comunque
della serie già tanto che scelgono di fare questa puntata di altro
qualcosa perché loro si impegnano abbastanza, diciamo complessivamente. Allora, il primo gruppo tu non hai assistito, voi che ne pensate ragazzi? Sono Cicero Banco e Portoni, che hanno fatto la crisi globale, hanno fatto quel open data sul una cosa, hanno fatto quel progetto con la pianta così, o che pensate voi?
I primi e gli ultimi sono proprio speculari, cioè loro fanno tutta ricerca, poco esito, loro la ricerca non l'hanno fatta, però l'esito alla fine.
Comunque a me
non
dispiace, devo dire, l'esito loro, comunque, perché il pro online, cioè avere comunque fatto una sessione che comunque fa vedere come integra l'acqua, sia come forma, sia come cose, un posto, un posto che non è né di paesaggistica né di design, nessuno che ha messo lì la matita per arrivare, hanno fatto il posto loro. Loro sono quelle persone che si sono rivelate serie, diciamo, tutta la cosa. Quindi io ne credo al 28, attorno al 28 è quello che si meritano. Si potrebbe aumentare un po' il voto, forse anche vediamo, però diciamo un 28, poi vediamo se potrebbero arrivare, per qualche ragione nostra vogliamo pregarli, no? Comunque più o meno loro fanno un serio 28, un 29, diciamo, come valore loro proprio. Poi abbiamo la Bartelli, Antini e Priscilla. Loro hanno fatto questo gran lavoro di ricerca sulle cose, eccetera, hanno fatto anche loro, che ne pensate, anche perché loro sono tre, mi sembra un pochettino più pieno, no? Anche, hanno fatto un buon lavoro, molto serio loro. Sì, sì. Molto materiale.
Come funziona? Che voi seguite, seguite differentemente o...
No, loro hanno soltanto tre religioni. Sì, noi tutti insieme. Li seguiamo tutti insieme. Loro fanno solo tre religioni. Loro fanno tre religioni. Una prima dell'età naturale e poi due dopo l'età naturale. Quindi in realtà tutto questo avviene con tre discussioni di religione. Non è come un corso di laboratorio sui seguiti. No, è sempre una cosa che siccome è molto indicazioni di ricerca o poco che la direzione del concept è giusto o meno giusto, la vogliamo in questa maniera. Quindi loro potremmo anche pensare in presa.
Loro c'è un problema grande di grafica. Il progetto potrebbe anche essere interessante pubblicarlo, no? Eccetera, però.
Cioè, devono rimandare.
No, il progetto era... Secondo me sono tutti dalle risposte per il sinodo, tranne
gli ultimi vanno puliti un po'. Vanno puliti con questo, perché hanno avuto un risultato migliore su altri. Sì, certo, questi sono tre. Comunque, cambiando il tuo metodo un attimo, andiamo anche uno per uno. Potremmo arrivare a avere tra loro tre, anche perché così l'orario lo possiamo sollevare su loro due che hanno dato successo. Quindi diciamo così possiamo fare. Poi loro così si considerano molto fighi, però poi lavorano poco in realtà. Certo.
Scusate se mi interrompo, ma siccome, voglio dire, loro sono miei amici, noi non ci conosciamo però, che ci conosciamo attraverso altre strade, però io lo considero un amico. E già in passato, grazie, questo lo dico, pensavo ad un superamento concettuale fisico di barriere culturali e sociali, già mi sembra un successo per certi versi. Considerate, non so, non voglio sembrarvi estrazioni e cose, quindi questo secondo me già mi sembra fondamentale. Poi che loro non abbiano, qualcuno più, qualcuno meno, questa capacità di andare oltre, perché se la serie è buona la prima, no? E quindi io mi fermo perché il risultato è un po' l'ho visto, è una forma di pigrizia, ma non è una forma di discapacità.
Ma io credo che adesso siamo sull'oggettività, no? Io credo che loro senza aver fatto quella parte però hanno maggiori abilità, obiettivamente ce l'hanno, sono un po' intuito così. Io 26, sì, ma non è che sto fisico, io hanno fatto un sacco di cose questi, che ci hanno, stanno mettendo insieme lo studio, cioè hanno il collettivo, Palasca si sta praticamente laureando. Quindi fanno un time sharing. No, e Palasca, Marco si laurea con me. Il dove non fa più si laurea, e l'altro si laurea con te.
No,
ma non forse con Carcenza, no, non forse. Comunque, diciamo, loro fanno un time sharing molto. Quindi io credo 26 è punitivo comunque, ma 27 rispetta. Rispetta la cosa. No, no, adesso. No, 27 non mi interessa, perché le mie osservazioni che sono fatta sono osservazioni forte, no? Allora, poi abbiamo la tesi tabellico e microsciatroni, però pure plastica, hanno fatto una ricerca interessante, secondo me con devo dire la verità. Quello è un, capisco che sia un punto sociale nella città in cui conviene intervenire, non capisco che c'entri con la plastica, perché quello è un depuratore di acque, che c'entra con la plastica, io non l'ho capito. Ma quelle sono acque nere, è un depuratore di acque nere, quindi vanno via i fanghi e alcuni poi li rimettono nella neve. Comunque questo è secondario, è abbastanza secondario, comunque mi sembra una abbastanza buona, non lo so. Allora come la potremmo chiudere questa esperienza sui tipi dei gruppi? Poi dobbiamo parlare anche con i valori individuali, che è abbastanza corrispettiva. Allora, il 2 a questo punto è punitivo per loro, il 28, devo dire, perché sono in 2, sì, ogni volta tutti e tre a 28.
Io ho pensato, no, non è
7, 28 e 29, 30. Quindi se li possiamo dire, questo è quello che penso io. Certo, dobbiamo essere obiettivi. Allora, diciamo, facciamo un po' di maniera larga, in questo contesto non ci dà, non ci pare, cioè, diciamo, cerchiamo di essere in maniera larga in questa condizione. Sì, ho capito. Ho capito, no? La questione della logica globale è importante. No, a me mi dispiace, devo dire la verità, differenziare loro rispetto agli altri, perché in fondo loro sono due, hanno fatto un lavoro solo due, prendiamo tre, ma tutti e tre gruppi all'altro vediamo 28 a questo punto, no? Sì, e ai nostri brillanti, vediamo un po' un premietto. Allora diciamo 30 ai tre gruppi, giusto? E 28 invece di 27 al nostro
lavoro.
No, no, 28. No, è palacca, adesso dobbiamo fare media. Purtroppo lo so, però loro anche lo sanno, non è che non lo sanno. Adesso guardiamo l'altro, Allora, noi come procediamo? Prima do i voti dei gruppi e poi do i gruppi. Allora, chiudiamo che from line 30, giusto? E cibo e 30, nota con 28, vabbè, e 30, cioè diciamo ci sono tante situazioni anche di geopolitica, diciamo, considerando, certo, no, no, ma allora non sei scelto, mi andiamo a fare, mi chiamavo Giulio, fa la cosa, ci hanno dedicato un mese di giorno, sono arrivato un mese di giorno.
Sì,
ma lo so, io lo so, poi lo dico. Senti, dunque, io so poi il foglio con forse qua, con i nuovi simboli, non è che c'è foglio di fare. Conoscendo, nel caso conosciuti per stato comunque io. Però non capo del centro. Con tutti i bici, no? Il bici, della cavalla, allora, dunque, Benedetta Terzi ha una renta, ha preso renta e finisce con renta. E Francesca Sabellico ha preso 28, adesso ha preso anche la renta. Poi posso mettere. Francesca Sabellico non è quella più brava, no, quella che è quella un po' più
brava. Lei ha un problema di diciamo,
problemi tanti di la Sabellico, diciamo la vita, quella che ha fatto a mezzo pure il palazzo, insomma, 29 vuole importante. No, 28, 30 veramente non è il nome, e ci sta. Ilaria Lucchini a 27. A Scaramica io la porterei a 29, no? Perché questo 27 è anche un po' più intuitivo, sì, è stato un po' più intuitivo, quindi a lei è l'antinori è un 29, o quando verrà. Bordoni aveva 27, ha preso 30, 29.
No,
è
preso
no, ma perché? Allora, Marco Baffelli, Michela Baffelli, a 30 aveva 30 per il 30. Nico Sciacconi, 30. No, dire che aveva 30, 28, 29. Però non è stato interrogato agli esami, perché sapevano niente, Palazzo non sapeva niente, e era imbarazzante. Questo 26 lui un po' ha studiato, la domanda rispondeva a questo. Quindi la chiude a 29, no? Allora, Priscilla Antinori, 27, io ero una trentina, no, sono state brave, hanno fatto lo sforzo, ma non è che stanno toccando, non è che muovono, però il nostro periodo. Proprio lei, aveva 28, ha preso 28, finisce con 28. E lui è più bravo. La famiglia, ma insomma, non so come le vanno a
pensare,
no, però lo vide a livello suo
personale,
non lo vide bene, non è facile essere sì, 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 certo, in questo mondo si è complicato di difficoltà.
Però c'è anche dei buoni.
Loro che sono bravi, hanno fatto un progetto, diciamo, intermedio, un progetto molto bello, che erano più tempo, più cose, cioè, questa è una cosa che hanno fatto in mezzo. No, infatti io quando ho detto l'intuizione l'ho sbagliato. Sì, lavorare, e soprattutto studiare qualcosa. Se non studi, sì, se non ne conosci nessuno, perché ti poi c'è stato detto che è stato detto in tutti i modi, che si è andata, io dico, non è che è stata fatta. Sì, sì, certo, loro non era male, pensavo era una cosa lì, non era male niente. Allora, se sì, te lo passo del posto. Allora, vogliamo riguardare? Allora, praticamente abbiamo 37, 30, Francesca Sabelli con 28, Vogliamo dare una lode? Tanto per dire una o due lodi. Perché se tu la dovresti dare, la lode la dovresti dare alla Tessi e alla Fratelli. Sì. Sì. È più male. Io ho un piccolo premio in più e che ha più difficoltà che altro. Cioè, rispetto a te, il segnale che c'è nel giusto. Ah, ecco. Non sento di dare l'attenzione al gruppo.
No, perché così nella media.
Sì, ho capito, non me la sento.
Però
loro hanno una parte. No, loro hanno una generale, capito? Hanno un modo diverso. Vabbè, allora non perché anche perché non corrispondono a queste cose. Nessun gruppo, secondo me, nessun gruppo ha nel mondo. Diciamo obiettivamente, no, sono tutti con una certa liberalità fino a 30. E quindi facciamo a 30. Va bene. D'accordo, diciamo sempre l'ordine, diamo questi voti qua, ci chiudiamo che da 7 a 30, quando l'ha fatto bene, la Sabellica a 29, Ilaria Antiglia a 29, Leonardo Bordoni a 28, Marco Palazzo.
No,
29, sì, scusami, avevo scritto bene ma l'ho detto male. Comunque anche quando vi dico ditemi, controllate il tempo. La Palanza chiude a 27, quindi va un po' avanti, Mazzelli chiude a 30, Sciarroni chiude a 30, Nicola Nobile chiude a 29, Riuscillo Antinori chiude a 29, Rocco Nerzi chiude a 28, Silvia Robasso chiude a 29. Ok? E noi ci andiamo in breve.
Adesso si pare che le commissioni da ordinario sono composte da 3 persone, la commissione della borsa è stata da 5 persone. Perché siccome le borse sono 100.000 che automaticamente diventa 50, mentre la cosa 5 persone è un problema serio, eh? Certo, è vista la data, allora, i giudizi dei gruppi sono qua. Bene, allora ragazzi. Sì,
ma
c'è
la conferenza.
Sì. Rocco Lerti, che
poi abbiamo Silvia Lombardo che prende il libro. Vabbè, se ne muovi il foto possiamo anche scrivere noi direttamente, non è un problema. Poi noi facciamo, vediamo se vogliamo fare la verbalizzazione adesso o no. Possiamo anche farla dopo. Ah, grazie, questo è molto utile perché se si... Sì, grazie. Gli altri ti sei ricordato il giudizio, lo dia. Grazie, perché quando muoiono i siti e muoiono, questo è l'unico punto su cui possiamo riprendere. Grazie. Domani andiamo al laboratorio. Io so, il secondo gruppo è un assemblea un po' allora procediamo con la ciao. Allora, mi aiutate qualcuno?
Sì,
vogliamo anche... Vogliamo anche la persona, quello che facciamo noi a parte, perché...
Ah, di verbalizzare, magari lo facciamo qua. Sì.
Allora, datemi una mano, va, che è meglio. Ma la Fiore ha preso 30, no? Per qualche ragione burocratica non ha potuto...
Quindi che lo faccio io?
Ma tu dici che sarà stata la lezione di oggi, no?
Sì, perché questo è rosso.
Il no?
Lavello quello del piano. Okay. Quindi data d'esame, però dobbiamo mettere la data di oggi come data d'esame. Perché lei. Non so se risultato di
testo. Lei è laboratorio, no?
No, perché era laboratorio. Allora 15. Ok, quindi era 30, giusto?
Lo facciamo tutti. Credo che ti dici anche in maniera lunga, no?
Allora, poi... basso tempo di che abbiamo chiesto della stessa belli così.
Sì. Vabbè, tanto questo è un promemoria in realtà.
Perché mi sono sbagliato. Allora, anche ieri era 29. Anche ieri era pure 29.
Non ci confondiamo con l'altro, che non è tardissimo, quindi tanto male. Un pochettino.